segnalare quelle che possono essere le questioni che vorremmo trovare poi nella motivazione del vostro giudizio. Il vostro non sarà un verdetto, sarà, come è nel nostro ordinamento, un giudizio motivato e farà capire qual è il ragionamento decisorio che vi ha portato al peso della decisione. L'essere la prova in questo processo, per taluni aspetti, una prova circostanziale indiziaria, lascia però ovviamente molto spazio alla esatta interpretazione e ricostruzione e al collegamento organico di tutti gli elementi. Io vorrei ricordare una premessa però, che è quella proprio di che attiene allo scenario generale, e vorrei richiamare a questa premessa, a questo scenario generale, il livello di serietà che deve raggiungere la vostra ricerca. Una delle frasi più evocative del processo, dei processi del G8, in particolare di questo processo, è stata a Genova, quella notte, la notte della Diaz, e in alcune giornate c'è stata la sospensione del diritto, delle garanzie. E io vi ho ricordato come questa espressione nasca dal giudizio di un giudice davanti a cui abbiamo fatto una rogatoria, che stupito nel sentire ciò che raccontava un testimone, disse: ma insomma, pare proprio che quella sera la regola del diritto, la legge, fosse sospesa. E allora, o l'operazione che è stata ricostruita, che vede sul banco degli imputati funzionari anche di grado elevato, o questa operazione nella sua esecuzione progressiva, non ideazione, perché noi riconfermiamo questa distinzione, perché gli obiettivi che si è posta la polizia, pur discutibili nella discrezionalità, sono obiettivi perfettamente legittimi. Questa operazione però nella sua esecuzione è caratterizzata dalla reiterazione e diffusione di comportamenti illegali: uso sproporzionato della forza, violazione di qualsiasi regola e diritto. E questa situazione di diffusa illegalità è purtroppo da inserire nel più vasto contesto che è verificato dalla statistica giudiziaria, che è quella di numerosi procedimenti per arresti illegali, violenze e soprusi. Un contesto che non è stato approfondito anche per decisione del Tribunale compiutamente in questo processo. Poteva essere approfondito. Però o il contesto è questo, oppure il quadro è quello che contratti cupi, paradossali, talora con sarcasmo, è rappresentato dalle aringhe di molte difese. La più grave violazione dei diritti umani in un paese di democrazia occidentale dal dopoguerra. Questa è la sintesi dei rapporti di Amnesty International sul G8 a Genova. La sintesi e il giudizio viene da un osservatorio severo, da un organo autorevole, che stigmatizza con preoccupazione anche vicende di questo processo, come la sparizione del corpo di reato principale. in custodia le forze dell'ordine. L'osservatorio è autorevole, signori giudici, perché Amnesty International è la base, e i giudizi e le analisi di Amnesty International sono la base anche delle sentenze della Corte Europea per i diritti dell'uomo. Vorrei citare, citerò più a lungo, una delle ultime sentenze, che è quella del 28 febbraio 2008, un caso che riguarda l'Italia, il caso Saadi contro Italia. E fra le premesse che la Corte pone per giudicare, in un caso in cui la espulsione di un cittadino straniero dal territorio italiano avrebbe comportato, per la restituzione al paese d'origine, il pericolo per questo cittadino di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, fra i presupposti e fra le premesse che la Corte adotta vi sono i rapporti di Amnesty International, che dice la Corte: teniamo a mente l'autorevolezza, la reputazione degli autori di questi rapporti. E non si può risolvere allora con qualche battuta la gravità dei fatti. E non si può e non potete, a nostro avviso, accettare, nemmeno come battuta, come paradosso, che la sospensione del diritto e delle garanzie costituzionali si è avuta, come taluna delle difese ha detto in quest'Aula, perché la polizia è stata costretta a fuggire. Questa è una caricatura non provata, è del concentrato, dell'arroganza che ancora oggi porta a rovesciare la situazione. I 400 e passa poliziotti, secondo gli ultimi calcoli che ci hanno fatto le difese, non sono fuggiti e non erano costretti a fuggire per la voce di quei possibili attacchi di centinaia di scalmanati provenienti dai centri sociali armati di Molotov. Queste Molotov non si sono viste, queste persone non si sono mosse. E queste voci sono rimaste voci a livello giornalistico, perché abbiamo avuto e abbiamo dichiarazioni che la fonte di questi movimenti segnalati fossero addirittura dei giornalisti. E se peraltro un esercito fugge per le voci, è una situazione ancora più farsesca. Nessuno è venuto quella notte, nessuno si è armato contro la polizia. Gesto di aggressività e di violenza contro la polizia, che è rappresentato dall'episodio del passaggio della pattuglia, è rimasto quella sera un gesto isolato. E allora, a quel livello di analisi, la vostra sentenza, il vostro accertamento dei fatti dovrà riportarsi. Questi capovolgimenti del reale non sono dettati soltanto da posizioni difensive. In quella posizione si può dire ciò che si vuole, fino ad ora si è costretti a dire. Ma non si può seriamente e coerentemente prospettare una situazione che non solo non è provata, ma risulta insultante. E risulta provocatorio, insultante, schiacciare nell'alternativa: se uno legge i fatti come il pubblico ministero, allora appartiene alle frange estremistiche, a un black bloc, eccetera, eccetera. Questa arroganza, io spero e mi auguro che nella vostra decisione sia messa al giusto posto, che è quell'arroganza che porta a rovesciare ogni situazione, e a leggere in chiave dolosa ogni comportamento del pubblico ministero. Non vi è censura sul piano processuale che non sia un attacco, una lettura in chiave dolosa del pubblico ministero. Il pubblico ministero non ha fatto questo dolosamente, il pubblico ministero non ha fatto altro dolosamente. Al pubblico ministero si addebita addirittura, paradossalmente, provocatoriamente, la sparizione del Molotov. Rileggetevi gli interventi della difesa. Riportiamo un po' di serietà in questo processo. Non ci sono le Molotov. Cosa vuole fare il pubblico ministero? Ci vuole un po' più di umiltà anche nell'approccio. Anche da parte dei difensori dei poliziotti e anche da parte dei poliziotti e anche da parte della polizia. Si perquisisce la Pascoli, nei modi in cui sappiamo, nei modi ricostruiti da molti testimoni, qualcuno parla di clima da picnic, con un lessico obbrobrioso, pasta senza piatti vicariati da seggiole. Signor Presidente, nessun magistrato della Repubblica ha istruito un processo per rievocare quel clima. I testimoni parlano diversamente. William Ayton, andiamo fuori, chiamiamo un osservatore estraneo. Il giornalista del BBC parla diversamente di quella perquisizione e di quella pasta. E parla della violenza, dentro e fuori. William Ayton era nella Pascoli, in quel clima da picnic, e scrive in un suo resoconto alla BBC. Quando mi si chiede di descrivere ciò che ho visto dentro la scuola Diaz quella notte, le grandi pozze di sangue appiccicaticcio e fresco, scusate ma una traduzione estemporanea, sui pavimenti, mi sento quasi così sconvolto come quando l'ho visto per la prima volta. Clima da picnic. E allora, signori giudici, il senso delle cose e degli avvenimenti vorremmo trovarlo nella vostra decisione. L'accusa ha offerto prove dirette sulla non veridicità dei fatti materiali. Ci sono dichiarazioni, ci sono referti medici, ci sono filmati, ci sono accertamenti tecnici sui temi storici della falsa accusa rivolta agli arrestati. I temi sono i comportamenti violenti nei confronti delle forze dell'ordine, l'episodio dell'aggressione all'agente Nucera, il possesso di strumenti sequestrati nella loro qualificazione come corpi di reato e le bottiglie Molotov. Su ognuno di questi temi la difesa ha contestato, ma non ha opposto, come ragionevolmente poteva fare, delle prove a sostegno della propria accusa. Io non inverto l'onere probatorio, ma dico soltanto che se la difesa si deve affidare alla testimonianza del tanto evocato signor Paganini, che durante le indagini, quando ancora i mezzi tecnici erano veramente scarsi, ha cercato di schiarire due immagini e ha descritto cosa vedeva, quello che gli occhi di tutti noi possono vedere in un filmato, e non avete sentito voi alcun testimone di quelle decine di poliziotti presenti nel cortile dove piovevano gli oggetti, e venire qua a dire che problema c'è. Io ho visto questo oggetto, io quest'altro ancora, e non avete sentito due testimoni dire che hanno visto lo stesso oggetto. Questo era luogo per provare, non il signor Paganini o l'onere della prova a carico dell'accusa. Noi abbiamo provato direttamente per testi e per documentazione. E allora, di questo risultato probatorio sul piano giudiziario, quello che porta ogni giudice a dire in un processo, 10 persone mi dicono questa cosa e non ho altra ricostruzione. L'ultimo arrivato nel processo, ultimo ovviamente ma non da meno, non meno importante, cioè l'avvocato dello Stato, ha detto di essersi introdotto in questo processo con una convinzione, un'idea che si era fatta leggendo i giornali e ritenendo che secondo i giornali fatti, e secondo l'idea che si era fatto leggendo i giornali, i fatti fossero provati. Ma partecipando alle idee, alle udienze, le sue idee sono cambiate, ha scoperto che così non era. È una sensazione sgradevole questa, perché tanto l'avvocato dello Stato poteva formarsi il suo convincimento sulla base delle decisioni già intervenute sulla materia processuale che avevano giudicato non inutile questo processo e che valutavano il materiale probatorio che allora c'era e che descrivevano e valutavano questi fatti, fatti che sono stati ricostruiti e riproposti qua. Nel processo che si è svolto parallelamente a questo, il processo per i fatti di Bolzaneto, l'avvocatura ha chiesto scusa per lo Stato, definendo i fatti di Bolzaneto fatti gravissimi. E poi si è affidata alla difesa tecnica che fa leva sulla rottura del nesso organico con l'amministrazione, sui comportamenti penalmente rilevanti degli appartenenti all'amministrazione. Io non credo di aver sentito una parola sulla gravità dei fatti in questa occasione. Addirittura c'è la rinuncia alla difesa tecnica subordinata, ci ha detto l'avvocato dello Stato, potrei fare quello che tradizionalmente l'avvocatura fa come difesa tecnica subordinata, ma non lo faccio perché questo potrebbe essere interpretato come una presa di distanza dell'amministrazione, è il rappresentante dello Stato apparato e deve parlare così, presa di distanza nei confronti della polizia, cioè non degli imputati, della polizia. E allora se è schieramento si è ben schierato, ma non si dica al pubblico ministero che persegue o cerca responsabilità collettive e non responsabilità individuali. Qui c'è una difesa un po' troppo zelante. I vertici, difatti, hanno avuto una difesa dall'avvocatura dello Stato. La massa indistinta della truppa o degli intermedi seguono. Non v'è una presa di posizione vera sul punto e su queste posizioni. Ci sono imputati che addirittura scompaiono in alcune difese. L'imputato Cicimara non so da chi è stato difeso, ma non so, il nome si è sentito poco, eppure è una posizione di questo processo. Ho fatto un nome fra i meno ricorrenti, ma è una posizione che non è delle minori. È una difesa a reparti e a blocchi, che ripropone, dovendo tenere tutto e non potendo scegliere, ripropone lo schema che rimane insoluto negli interrogativi che pone, dell'ingannato senza l'indicazione chiara dell'ingannatore. Chi ha ingannato Tizio o Caio? Perché si è spezzato, se si è spezzato, il nesso organico? Troiani ha ingannato Di Bernardini? o Caldarozzi o tutte e due, o è stato ingannato da Burgio. L'episodio non c'era, è vero. Canterini c'entra, non c'entra. Questi fatti non sono gravi. Costruire delle prove false non è un fatto grave da stigmatizzare da parte dell'Avvocatura dello Stato. E prendere posizione su questo almeno. La prova nel processo di Bolzaneto di quei fatti giudicati gravissimi dall'Avvocatura dello Stato, dalla stampa nazionale, da tutto quello che si vuole, ancor più che su questi fatti su cui invece si parla un po' poco, la prova in quel processo è costituita dalla testimonianza dei nostri testimoni. Processo, prova diretta di quei testimoni, riscontrate reciprocamente, niente filmati, nulla. E hanno di fronte a loro la diversa ricostruzione dell'imputato. Allora, sono no gravi i fatti che si sono svolti sotto gli occhi, consapevoli o no, lo deciderà il Tribunale, dei funzionari alla scuola Diaz. Però qui quella prova, che in altri processi è sufficiente, non basta. Potrei chiedere, signor Presidente, sento un po' di brusio, mi scuso, chi parla è sempre un po' in difficoltà per l'attenzione.
Ci scusiamo, Presidente, non era un brusio, era perplessità, non era brusio l'avvocato... perché ritenevamo che il testo che il codice prevede per le repliche delimitasse un altro ambito, però ci scusiamo se col brusio abbiamo arrecato disturbo.
Prego, il pubblico ministero può continuare. Vorrei pregarlo di rimanere nell'ambito della replica a quello che è stata la difesa degli avvocati degli imputati.
Prego. Signor Presidente, io ho sentito e sto rispondendo a valutazioni opposte che numerose difese hanno svolto. Se lei ritiene che non mi stia attenendo alle valutazioni...
Vorrei evitare che si parlasse di un tema generale, generico e non di specifiche repliche a ciò che hanno detto le difese. Questo era l'unico punto e vorrei richiamare in questo senso. Prego, il pubblico ministero può proseguire.
La posizione dell'avvocatura sulla tematica del falso formale è ancora più emblematica. Non ha preso posizione l'Avvocatura dello Stato perché ha affermato che non v'è danno, quindi se funzionari hanno redatto verbali falsi e se l'attestare fatti non a diretta conoscenza possono costituire un reato per un dipendente della pubblica amministrazione, è una cosa che non interessa l'Avvocatura perché il falso non produce un danno. Credo che questa posizione non sia corretta perché le Sezioni Unite di recente, nel dicembre 2007, con la sentenza numero 21, hanno stabilito che il falso è un reato plurioffensivo e quindi l'interesse protetto non è solo quello della fede pubblica e quindi ben le parti civili possono dolersi in prima persona come persone offese del falso rappresentato nei verbali dai redattori. E su questo, qui sì, signor Presidente, non posso porre replica perché non c'è stata presa di posizione sulla giurisprudenza che è stata citata a sostegno dal pubblico ministero. Non erano temi generali, signor Presidente, nella mia intenzione, ma ho detto non sarò puntuale, perché essere puntuale significa con il corpo di argomenti che sono stati consegnati, anche le memorie scritte, fare davvero la replica. Riassumo, come dire, o tento di riassumere, la posizione di molte arringhe difensive e i temi che hanno posto. Possiamo individuare numerose difese che hanno detto e hanno imputato al pubblico ministero, anche su un piano tecnico. La condotta non è specificata, la contestazione è rimasta alternativa. e poi si vira per recuperare, diciamo, questa incertezza nell'imputazione su una responsabilità da posizione. Non ci si accusa, forse da parte di nessuno, di aver attivato il non poteva non sapere, però ci si va vicino, c'è questa responsabilità da posizione. Questo, diciamo, è un tema che molte difese hanno posto. Il secondo tema che mi sembra di poter ricavare, ed è un tema serio, forse l'unico tema serio, serio, diciamo, nella sua importanza, in questo processo, si può sintetizzare così: il contesto è tale da poter far leggere le condotte in chiave colposa. Non è proprio così, non c'è questa ammissione di errori, qui nessuno ammette nulla, è rimasto in piedi il comunicato stampa della Questura, non c'è stata un'abrogazione di quel comunicato stampa. Però, come dire, sotto alcune versioni ci può essere questa implicita ammissione, dice, beh, qui il pubblico ministero sta cercando di stigmatizzare comportamenti che però potrebbero soltanto essere confinati nell'ambito della colpa. E questo contesto è evocato da, anche banalmente, dalle difese istintive. Così, sì, è vero, non abbiamo dormito, non abbiamo mangiato, la città era devastata, dovevamo salvare la patria. Questo contesto che può spiegare in chiave colposa le condotte. È un tema che, su cui il pubblico ministero insiste nella confutazione, nelle memorie scritte. Ma distinguiamo bene. L'operazione si svolge in due fasi principali, è ben distinte, c'è un'azione dinamica che è quella dell'irruzione e quello dell'ingresso, un'azione dinamica che si svolge in poco tempo, in cui l'allegazione dell'errore di valutazione è più rappresentabile e pone certi temi, quanto e come hanno avuto a disposizione di tempo gli agenti che fanno ingresso per rendersi conto di cosa c'era all'interno, del tipo di reazione o di persone che occupavano l'immobile. E c'è una seconda fase che si protrae lungamente, che è l'azione di documentazione di quanto avvenuto. E, come dire, la rappresentazione del contesto che avrebbe generato azioni colpose, errori, negligenze, richiede premesse che non sono dimostrate negli atti. E, Presidente, signori giudici, richiamano contesti evocativi generali che al pubblico ministero, anche con quest'ultimo intervento, non si vogliono evocare in maniera contraria. Cioè si evoca il contesto della città devastata, si evoca quello che è fuori dal processo. Ecco perché mi sono permesso di contrapporre l'una visione all'altra. Perché è questo complesso evocato che spiegherebbe la situazione di tensione e di stress che ha generato l'errore. Ma questo contesto è proprio perché non è ricostruito se non sulla base di premesse e giudizi di valore, da cui io non credo voi vogliate partire, né in un senso né nell'altro. Questo contesto non è provato e non è provato nella ricostruzione delle condotte nel momento in cui sono state poste in essere, perché se è più facile ipotizzarlo nell'azione dinamica, manca davvero la prova di questo stress, di questa tensione nella fase deliberativa, nella fase di documentazione. E Purtroppo qui dobbiamo registrare il mancato apporto, anche da parte, diciamo, della ricostruzione difensiva, di una storia che possa essere coerente, perché nessuno degli imputati, anche attraverso le loro difese tecniche, è riuscito a ricostruire una storia se non fatta di poche battute che devono consegnare all'anonimato di agenti operatori il resto di questa storia. Ovunque si parte, questa è la situazione della documentazione degli atti, non si giunge ad un risultato. Qui veniamo a un tema che hanno affrontato le difese, cioè la interpretazione, in particolare in questo processo, della ratio decidendi della sentenza della Cassazione su Gave Troiani, che si collega a tutta la problematica giurisprudenziale in tema dei reati di falso. L'imputazione è chiara, l'imputazione coatta è, per quel caso deciso, ha rilievo soltanto nei limiti dell'ordinanza che ordinava l'imputazione. È chiaro che i perquirenti che sottoscrivono rispondono dell'attestazione che documentano in atti e non si possono liberare, quantomeno senza indicare la fonte della loro conoscenza. A maggior ragione in questo caso, quando la falsità oggettiva è dimostrata. Una valvola di sfogo è rappresentata dalla distinzione che qui è circolata anche facendo riferimento all'ordinanza del giudice per l'indagine preliminare, la differenza con l'atto valutativo. Io credo che sia un dato pacifico che la giurisprudenza di Cassazione afferma un principio del tutto opposto. La natura valutativa dell'atto, la natura anche deliberativa, non toglie il contenuto di falsità sulle premesse e i dati da valutare. Solo nel caso estremo della assenza totale di informazioni, il pubblico ministero si è posto e ha risolto in senso da prima favorevole, con atto di fede, agli imputati. Ripeto, solo nel caso estremo dell'assenza proprio dall'operazione documentata ci si è posto il problema di come sono stati ricevuti questi dati. E quindi con la limitazione dell'apporto valutativo dato dal sottoscrittore. Si evoca, e questo è spiegato più volte, è il limite, il caso estremo dell'imputato Gava. Si è evocata allora la posizione archiviata dell'indagato Aniceto, che era della squadra mobile di La Spezia. Ma anche la posizione dell'indagato Aniceto era così. Aniceto non aveva partecipato fisicamente all'operazione e quindi la sua posizione è sì equiparabile, ma soltanto a quella di Gava, non a quella degli altri sottoscrittori. E qui è un punto che le difese non hanno, nelle loro discussioni, accettato. Perché la Cassazione è chiara e non accoglie la tesi del GIP. L'apporto che legittima la sottoscrizione non è il contributo dato alla identificazione degli arrestati o dei perquisiti. Perché su questo la Cassazione è chiara. Questo apporto non legittima la sottoscrizione. E per converso, la motivazione del GIP, che ritiene di salvare la posizione dell'indagato Aniceto ricercando questo apporto, questo contributo sul piano materiale, è recuperata attraverso la possibilità di altre spiegazioni, cioè il pubblico ministero teoricamente poteva riaprire l'indagine su quella sentenza, ma ci sono altre spiegazioni che noi abbiamo cercato di individuare e la Cassazione ha implicitamente accolto, che possono trovarsi nella diversa posizione gerarchica, che quindi di subordinato di quel particolare soggetto. Ma nel caso della partecipazione all'operazione, con le occasioni di consapevolezza che noi abbiamo cercato di ricostruire, ecco, l'invocazione di questi principi, che è stata pur fatta dalle difese delle loro arringhe, non è verificata, non è correttamente richiamabile. E quindi noi ribadiamo questa posizione. Noi abbiamo cercato di individuare la responsabilità dei sottoscrittori degli atti, ricercando anche forse il sovrappiù rispetto al contenuto rappresentativo dell'atto, cioè la consapevolezza proprio singola di ognuno della falsità, quantomeno di un segmento delle circostanze rappresentate. Noi ci siamo sforzati di intravedere questo contesto oppressivo, stressante, che legittimerebbe, secondo quanto sostengono le difese, la deviazione da prassi elementari e che possa spiegare l'accollazione di errori o i reiterati inganni di qualcuno ad opera dell'altro, ma non si sa, ripeto, chi, secondo le difese, ha ingannato chi. Ma il contesto ricostruibile è del tutto diverso. Noi riteniamo di leggere gli atti processuali e la dinamica degli avvenimenti in maniera del tutto opposta. E non ci sono indici se non quella evocazione che è un giudizio di valore, un atto di fede. Noi troviamo divisione dei compiti, discussione e valutazioni su tematiche, secondo le regole, l'agire e le competenze dei vari reparti, secondo le linee di comando attive. C'è distribuzione dei compiti, c'è una regia, ci sono temi discussi. E c'è, a nostro parere, una deliberata consapevolezza di non poter attestare il contenuto di quello che poi alla fine è una storia, un romanzo raccontato negli atti, a partire da elementi che non si possono spiegare, perché quei dati che consentono ai redattori e sottoscrittori degli atti di costruire la base o evocare gli elementi dell'associazione dell'inquire sono dati artefatti. Per l'associazione ci vogliono soggetti, ci vogliono capi, armi e programma. Questi soggetti, capi, armi e programma sono cercati. Le armi sono le molotov, con i coltellini ben poco si poteva costruire. L'edificio è la base logistica per la costruzione degli ordigni incendiari. Le divise sono le divise dell'esercito, dei Black Bloc. Il capo è uno individuato con nome e cognome, l'elemento di spicco, Szabo Jonas. Cioè, come dice il dottor Caldarozzi, nella sua esperienza investigativa, chi era quello? Un fesso? Il programma era, chiedo scusa, uso il termine diretto dell'imputato, quella cagata, quella stronzata del Carlini, sì, che dice l'imputato Mortola. Quello era il programma, sì, era la rappresentazione della dimostrazione al Carlini, delle tute bianche. E qui qui c'è una costruzione nella consapevolezza che c'è poco. Ora, dal caos primordiale è nato il mondo e da tempo l'uomo si impegna a pensare, a credere nel supremo fattore di questo mondo. E nelle vicende umane è difficile che dal caos, dalla confusione, si possa spontaneamente pervenire a quell'ordine e a quella coerenza rappresentata nei verbali, dove tutto quadra. E io credo che nella vostra motivazione, in mancanza di spiegazione data dai testi e dagli imputati, non si potrà colmare questa lacuna. E allora, non è detto che il quadro proposto dal pubblico ministero possa essere senza alternative per voi ritenuto cogente. Ma allora bisogna prendere atto, rispetto all'accertamento degli eventi, proprio per la presenza di lacune così evidenti, che all'accertamento della verità si è opposta alla reticenza, se non la falsità, da parte di alcuni testimoni. Il giudice non potrà che imbattersi in questi elementi di valutazione e denunciare chi ha ostacolato questo accertamento. Io credo che ciascuno di noi, ma a maggior ragione voi, nella Camera di Consiglio, vi possiate porre questo interrogativo fondamentale. Ma perché non v'è la prova che, se fosse vero il fatto, non si dovrebbe avere il testimone pronto per deporre? Perché nessuno si è fatto avanti, vi ricordavo prima. Perché dell'episodio di Nucera non ci sono testimoni, non c'è nessuno che ha sfiorato. Adesso non vorrei addentrarmi nelle dichiarazioni di Nucera. Perché le decine di poliziotti non indagati non hanno detto cosa avevano visto? Perché nessuno qua è venuto davanti a questi schermi rudimentali, non del tutto efficienti, nei vari momenti, non è venuto lì col dito a puntare e a farvi vedere, ero qua e qui pioveva questo o quest'altro. Perché non sappiamo ancora adesso i nomi dei volti coperti dai fazzoletti? Perché non è stato individuato il poliziotto dalla coda di cavallo? Ma in realtà il poliziotto alla coda di cavallo è stato individuato. È stato individuato da poco dal pubblico ministero, con ragionevole certezza. Ha un nome il poliziotto con la coda di cavallo, un nome che non figura negli elenchi. È un nome di un poliziotto che spesso frequentava quest'aula, dietro le nostre spalle, davanti a voi, giudici. È l'ultimo affronto, l'ultima beffa, forse, del destino, voglio dire, contro i pubblici ministeri. Nessuno degli imputati ha parlato, voi avrete questo elemento, è un loro diritto. Ma tacendo nel dibattimento, avendo parlato prima, non si può, come dire, poi attaccare, pontificare, complottare. Ci si confronta prima di tutto con i testi. Nella ricostruzione alternativa che vi hanno dato le difese, anche nelle corpose memorie, che forse quelle io non sono riuscito a leggerle integralmente, perché sono veramente rapporti di polizia. Il testimone Andreassi, che era all'epoca il vicario della polizia, cioè il numero 2, è venuto qua ed ha parlato. Chi ricostruisce i fatti qua nel dibattimento e smentisce Andreassi sulle circostanze che hanno delineato le linee di azione della polizia nel sabato 21 luglio? Le parole di Andreassi sono nette, possono essere, che si dice, i pubblici hanno malinterpretato le parole di Andreassi. Ma le parole sono nette, parla di incarico che proviene dal capo della polizia, fa un nome e un cognome, Gratteri, parla di un ufficio, lo SCOR. È chiaro nelle risposte Andreassi. Cosa significa Gratteri, cosa significa SCOR? Il testo riferisce di fatti storici, in coerenza poi con gli avvenimenti. Chi lo può smentire? Il capo della polizia che può correggere? Non lo abbiamo sentito, l'ex capo della polizia. Gli imputati non hanno parlato sul punto. Nella ricostruzione diversa che vi è proposta, andiamo di nuovo nel paradosso. Si vorrebbe imputare ad Andreassi la direzione di questa operazione, la direzione dell'operazione alla Polclè. Vengono poste circolari e interpretazioni capziose di queste circolari. Ripeto, qui abbiamo un test che riferisce di fatto storico. Si invoca da parte, visto la difesa dell'imputato Gratteri, ha sottolineato come Gratteri volesse essere messo a confronto con Andreassi, ma l'imputato Gratteri non abbiamo avuto la possibilità di esaminare e metterlo a confronto, ma non risulta che ci sia stata una richiesta, eventualmente anche dopo l'avviso di conclusione delle indagini, per questa verifica. Si dice, è smentito Andreassi dal collaboratore suo, l'aiutante in campo, il dottor Costantino. Ma io mi ricordo che sono state messe in mano al prefetto Andreassi delle annotazioni che non aveva manco redatto lui. Si voleva far dire che il dottor Costantino fosse addirittura presente in loco nella perquisizione della Polclè. Rileggiamo i verbali. Avete lo zuppone fatto dalle difese nella ricostruzione, avete quello fatto dal pubblico ministero e credo che, l'ho detto anche signori avvocati per quello che ha scritto il pubblico ministero, e su questo dovete scegliere. E avete la ricostruzione che poi scarica appunto sull'unico test e sull'assente, sul murgolo, l'archiviato. Non si può dire che Colucci, la testimonianza del questore, l'ex questore Colucci, smentisca nessuno. Murgolo, il dottor Murgolo è stato citato come esempio dell'archiviato sulla base, qualche difesa apertamente parla, e le difese possono permettersi tutto, di transazione processuale. Le difese possono permettersi tutto. E siamo qua a prenderci insulti perché in realtà non abbiamo fatto patti. Patti che ci sono stati e che ci venivano proposti. Il dottor Murgolo tace e porta tutti con sé. Leggo dai giornali che ha un nuovo prestigioso incarico. Ma il dottor Murgolo è stato evocato, non si sa perché, anche nelle sue dichiarazioni da parte delle difese. Ebbè, il dottor Murgolo è uno di quelli che, potendo parlare e avendo parlato, qui è stato muto.
Personalmente sono molto contento per l'incarico del dottor Murgolo, gli faccio le più vive congratulazioni. Non capisco cosa c'entri con la replica questo.
Avvocato, sta replicando su quello che si è detto sul dottor Murgolo, cioè che ci sono diverse dichiarazioni da molte delle difese sul dottor Murgolo.
E sugli incarichi?
Non sugli incarichi, sul fatto che sia stato miracolato, è stato detto da tutti. E quindi il pubblico ministero può replicare su
transazione processuale. Io ho citato difesa.
Ma non era un insulto, però.
Se l'ha detto lei. No. Non è così comunque. Ma così perché nell'ordinamento nostro non si fanno transazioni, ma comunque c'è un po' più di rigidità, diciamo. Quanto alla argomentazione proposta dalle difese, ovviamente quella del professor D'Ascola, che affrontano il tema della responsabilità apicale, di quello che noi abbiamo definito la responsabilità di comando, ma si insiste nella proposizione di temi che sono stati posti all'udienza preliminare nella stessa maniera e che partono appunto dalla perplessità, a dire, della difesa e della contestazione. Nella sua memoria, che è finalmente la memoria tecnica con cui si può dialogare, professor D'Ascola coglie effettivamente la portata tecnica del richiamo della citazione delle sentenze delle Sezioni Unite sulla Sommer, sulla strage di Stazzema, ma non so se riesco a trovare, ecco, contesta che sia espressione della teoria della responsabilità di comando nel diritto interno. Dice il professor D'Ascola che il PM avrebbe poi maliziosamente evidenziato solo alcuni aspetti. Io traduco maliziosamente perché si dice testualmente: non del tutto involontariamente l'ufficio di procura omette di richiamare un principio fondamentale affermato nella stessa sentenza di legittimità. Forse nella fretta il professore non ha letto né la sentenza né la memoria del pubblico ministero, avendo colto solo il riferimento, ma il principio che il professor D'Ascola richiama, che è quello stabilito dalla nota sentenza Sezioni Unite Andreotti del 2003, cioè l'obbligo, nonostante, come dire, la possibilità di varie forme di manifestazione del concorso di persone nel reato, il dovere del giudice di individuare, specificare la condotta attribuibile nel concreto, sia nella fase materiale che ideativa del reato. Beh, questo principio è richiamato dal pubblico ministero introducendo la sentenza. Si dice, può essere un utile riferimento, quella sentenza che richiama la teoria della responsabilità di comando alla luce dei principi della sentenza Andreotti. Questo è scritto nella memoria. Non c'è quindi malizia, forse però c'è scarsa interpretazione della stessa sentenza. Perché? Ecco perché il pubblico ministero dice è un'applicazione della teoria della responsabilità di comando, e non è la sola. Qual è il contributo che alla luce del principio, vedete come è massimata la sentenza al CED? Il CED è aborrito dai difensori, ma è uno strumento, ecco, che è ufficiale. La massima ufficiale del CED è, in tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi verso forme differenziate e atipiche non esime il giudice di merito all'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di morale partecipazione, eccetera, eccetera. Ma nel caso concreto, nella fattispecie affrontata dalla Cassazione, qual è questo contributo? Nel caso di specie, la Corte ha affermato la correttezza della decisione del giudice di merito che ha ritenuto sia del concorso nel reato previsto degli imputati che avevano ricoperto il ruolo rispettivamente di comandanti di squadre e compagnie delle forze naziste impegnate nella strage, eccetera, eccetera. Ecco. Se voi leggete la sentenza, il contributo sarà rozza, sarà non condivisibile, ma è questo. Ecco, è la responsabilità. Il contributo è individuato in questo. Si dice, ed è un contributo che è proprio tutto interno alla è inferito su base indiziaria, evidentemente, ma il contributo è quello dell'aver comandato. Qual è il contributo del comandante delle truppe al reato commesso alle truppe? L'aver comandato. Questo dice la Cassazione. Muovendo, si sa che all'operazione presero parte tutte le compagnie di detto battaglione. Muovendo da tale dato fattuale, la Corte ha ricavato il coronario di ineccepibile conseguenzialità logica che gli imputati avevano partecipato all'eccidio per la ragione che ricoprivano il ruolo di comandanti di squadra o di compagnie delle forze naziste impiegate nel massacro. Sicché in dubbio, addirittura uno, anche se quest'ultimo, anche se non ha partecipato materialmente all'esecuzione, ha fornito contributo alle ideazioni e alla pianificazione della tragica operazione. Ripeto, può piacere o non piacere, il riferimento è questo. Cosa si può fare di più se non identificare il ruolo ricoperto? Quindi questa è una specificazione che taglia corto alle polemiche. Il professor D'Ascola credo che abbia letto forse o ricordi male, non solo la sentenza, perché non esiste la sentenza Sommers, non esiste la sentenza il cui estensore ha erroneamente citato, non è l'illustre magistrato a cui ha fatto riferimento, è un altro, e la sentenza, se è quella che è citata dal pubblico ministero, cioè la sentenza Sommer, non parla affatto di ordini, anzi, l'unico ordine che viene citato è un ordine che aveva riferito un testimone che la Corte di Cassazione, ritiene inattendibile, sicché si dubita che vi sia stato l'ordine di, ma poi è il costume del pubblico ministero quello di produrre, diciamo, la sentenza, ma non per questo processo, è il metodo, credo che sia corretto, la ricostruzione è una ricostruzione indiziaria, non v'è alcun ordine dato da nessuno. E questo spiega anche il richiamo che può sembrare pesante, che può sembrare anche questo improprio, alla giurisprudenza dei tribunali internazionali, che non esprimono il diritto dei vincitori, qualche difensore avvocato, cioè non più l'origine è quella, ci mancherebbe, ma c'è uno sforzo di evoluzione che va apprezzato. Nella memoria del pubblico ministero si affronta anche, come dire, in chiave critica, e si cita uno, professore Damasca, che legge in chiave critica anche la giurisprudenza dei tribunali internazionali, proprio per la parte in cui si discosta appunto dalle norme dei sistemi penali e dei diritti interni. Ora, il riferimento è solo ai criteri usati per individuare responsabilità che noi pacificamente inquadriamo nella clausola dell'articolo 110 del codice penale, dove la prova è circostanziale nelle fattispecie oggetto di quelle pronunce, ed è prova rigorosa, e che la prova sia rigorosa, oltre il ragionevole dubbio, come ho più volte ricordato, è dimostrato dal fatto che ci sono numerose assoluzioni in quei tribunali, non sono plotoni di esecuzione, assolvono spesso. E si dice, come possono, poiché tutti i generali, i comandanti dicono, ma io che c'entro, non c'ero, ero dietro la mia scrivania, chiedetela alle truppe, non sapevo. La difesa è questa, non è nelle mie competenze. In tutto il mondo, come dire, in tutte le situazioni c'è questa difesa, e i tribunali cercano di trovare indici e elementi indiziari da cui inferire invece una realtà diversa da quella ovviamente rappresentata da chi si dichiara estraneo. E qui nelle nostre modeste vicende ci sono tutti quegli indici. Si dice, guardate che qui ce ne sono molto di più, ma se qualche tribunale avesse gli indici che abbiamo noi, se avesse i comandanti che sono fianco a fianco sempre con i loro subordinati, se avesse, avessero questi comandanti il diretto contatto visivo con tutto quello che succede, ma insomma sarebbero altro che ragionevole dubbio. È un invito ad un livello di discussione e una proposta al Tribunale per lo sviluppo del ragionamento giustificativo della prova indiziaria. È un riferimento tecnico. Qualcuno poi si è anche, insomma, con toni, non lo so, forse le difese, ripeto, possono permettersi di più, offeso per il riferimento alla pregnanza della fattispecie. Insomma, il pubblico ministero sa di operare, come dire, su terreni sensibili e non vuole accostare l'inaccostabile. Insomma, quello è un contesto di guerra, cioè non parliamo dell'olocausto, le guerre moderne vedono purtroppo eccidi di quel tipo, non dobbiamo ritornare al nazismo, purtroppo. Però, voglio dire, la fattispecie nostra è una fattispecie comunque inquietante, cioè non è che si dice ma quelle sentenze fanno riferimento a reati gravi. Cioè la logica è quella che individua comunque la genesi dei crimini che sono più efferati. Io non lo so, cioè non voglio rifare considerazioni generali che lascerò al convincimento del tribunale, insomma, qui si è evocato e si evoca questo contesto di guerra, questa nozione di nemico. E, insomma, un agente di polizia che si tocca la patta e muove il bacino di fronte a una ragazza stesa a terra sanguinante è una persona che in guerra stupra. Cioè lo stupro è la sopraffazione e l'umiliazione della persona. Quello è uno stupro. Cioè non è che possiamo tanto girarci intorno. Quindi, insomma, non c'è una distinzione, una proporzione ovviamente, ma però voglio dire, il motore è l'odio, non è che sia qualcos'altro. Ai dirigenti, signori giudici apicali, è dedicata una lunga parte di discussione nella memoria e io vorrei richiamarla perché gli apporti concorsuali nei momenti topici fanno parte, diciamo, dello sforzo argomentativo maggiore e analitico del pubblico ministero e soprattutto nell'episodio delle bottiglie Molotov, che è evidenziato come episodio che fa emergere nel concreto, ecco, l'operare della catena di comando. Ecco, le critiche alla mancata specificazione, alla contraddizione che sarebbe insita nella contestazione di una condotta che è commissiva ma poi omissiva ma forse non si sa, credo che non colgano nel segno. C'è una individuazione, ripeto, che si chiama responsabilità di comando, noi chiamiamo a rispondere come si fa in tutto il mondo i comandanti di operazioni e cerchiamo di individuare da quella posizione, anche oltre quella posizione, dei singoli apporti che io non sto a ripetere, ma perlomeno fatemi ribaltare o rigettare l'accusa di non aver specificato. E le domande che il PM ha posto non credo siano state in qualche modo risolte e hanno avuto riscontro nelle difese, nella ringhe difensive. Dovete rispondere, e non hanno risposto le difese, a quelle domande che ha posto il citatissimo GIP, citato per ovviamente la parte che si ritiene possa andare a favore, ma non per la parte molto stringente in cui pone le basi per escludere che nella famosa scena del conciliabolo, così denominato ma non da noi, ci sia una situazione da 48 codice penale. Nessuno spiega il conciliabolo, solo chi porta le Molotov. e le Molotov, come ha giustamente ricordato un difensore, il difensore del dottor Troiani, sono date ai superiori comandi, ma ai superiori comandi, dice il difensore del dottor Troiani, il dottor Troiani l'ha dato, valuterete voi la motivazione, ma l'ha dato a un suo amico, ma quel suo amico, guarda caso, è un dirigente dell'ASCO, sezione criminalità organizzata della Questura di Roma, non lo SCO, eccetera, eccetera, che però, santo cielo, se non ha come riferimento Calderozzi e Gratteri, non so chi possa avere. Attraverso un uomo della SCO, con riferimento quindi ai superiori comandi, si gestisce quel corpo di reato. Questa è forse la parte in cui c'è stato più confronto ed è valutazione delle testimonianze, quindi è la valutazione vostra, voi avete la nostra prospettazione, avrete, mi spiace non averla, che forse meritava nel dettaglio, ho potuto leggere prima, l'argomentazione dei difensori del dottor Luperi, ma qualcuno ritiene, e cito sempre una difesa per le espressioni efficaci, la testimonianza della dottoressa Mengoni, metà strada tra Ionesco e De Filippo, e qualcun altro invece la ritiene lineare, insomma, non spendo parole ulteriori rispetto alle argomentazioni, credo, esaustive della nostra, ovviamente, ricostruzione, che sono nella memoria scritta. Un ultimo argomento che viene evocato da diverse difese è quello della irrilevanza, in fondo, anche della questione delle bottiglie Molotov. L'attribuibilità a tutti è il tema fondamentale. Io non so se l'ha ripetuta nella memoria scritta, credo di sì, il difensore del dottor Luperi. Noi abbiamo sentito che la collocazione, quella parte di verbale, l'unica specifica che colloca al corpo di reato delle bottiglie Molotov è grottesca e grossolana, è palesemente falsa. Cioè, dopo anni di battaglie, sfumature, proveniva dall'ingresso, ma nel cono di luce effettivamente, ma proveniva dalla scuola, cosa ha detto? Un difensore si è permesso di dire, e credo che però davanti a un tribunale che ha un'imputazione di falso, ecco qui davvero è un po' difficile enfatizzare la situazione di stress che genera l'errore colposo. Quella è una individuazione, un'attestazione addirittura falsa e grossolana, secondo il difensore. E quindi è possibile che si possa dire questo per aggiustare o abbellire o smussare gli angoli troppo rigidi di una prova, si può collocare il corpo di reato dove meglio aggrada. Si offre però nella giustificazione che muove dall'assunto della irrilevanza in fondo delle Molotov, si offre una giustificazione che è però contraddetta dagli atti che documentano il 416, la sezione dell'inquire, con precedente riconosciuto apertamente dell'operazione Apollo 3. Se è vero che è l'imputazione che rende rilevante l'attribuibilità, ci si dica perché nei verbali ci si sforza invece di motivare sul punto, ci si dica perché gli imputati e i sottoscrittori, quindi nelle dichiarazioni contro sé, ci riferiscono che il tema dell'attribuibilità è stato posto, come dice il dottor Dominici, e io ho detto, ma a chi attribuiamo queste bottiglie? A mio nonno? Cioè, il tema è stato posto. Non è che qualcuno ha detto, se avete la pazienza, non lo so, è un lavoro immane, di leggervi gli interrogatori registrati, vedete come la tesi del 416 che rende rilevante l'attribuibilità è la tesi che l'avvocato difensore, gli avvocati difensori oppongono al pubblico ministero interrogante. Questo pubblico ministero interrogante che, credo, in uno sforzo di trasparenza che contrasta e che permette poi le più squallide insinuazioni, i più squallidi attacchi, permette ai difensori di controllare, radiografare l'operato del pubblico ministero, perché il ministero si registra non essendo tenuto a registrare, e registra il testimone, quando appunto ha la libertà nelle sue segrete stanze di interrogare, minacciare o torturare i testimoni, come qualcuno si avventura a dire. Questo è il problema. La tesi del 416 che rende rilevante è una tesi difensiva, non degli investigatori oggi imputati. È una tesi difensiva, io non lo so, abbiamo citato tutto, ma cito quello che i tecnici possono capire, ecco, la contestazione di un reato autonomo che vale l'arresto, perché è un titolo di reato autonomo, la detenzione di ordini incendiari, armi da guerra, non può essere svilita così. Non voglio fare pubblicità, cito un articolo, due righe di un articolo apparso sulla Repubblica del 21-6-2002, a firma di, credo, uno dei più grandi estimatori delle forze di polizia e anche di alcuni degli attuali imputati, quindi una fonte non sospetta, anzi, cioè, non ho letto dei panegirici di alcuni imputati scritti da questo pur bravo articolista, e scrive un articolo del 21-6-2002, titolo La vera storia delle moto alla caserma Diaz, dice non c'è addetto ai lavori, descrive, come dire, il bottino di una serata maledetta, una perquisizione eccetera eccetera, e dice difficile intravedere un arsenale, la scoperta di un arsenale delle voci del verbale, ne conta 32, passamontagne, bracciali, macchine fotografiche, telefonini, medicinale, sorbenti interni, cartucce eccetera eccetera. Fa un po' di sarcasmo, libro di Paul White, agente, eccetera, eccetera, poi dice, non c'è addetto ai lavori che scorrendo il dettaglio del bottino della notte non sappia che una e soltanto una delle 32 voci del verbale di sequestro giustifica l'immediato fermo di quanti si trovano all'interno della Diaz. Le due bocce di scadente rosso trasformate in moto sono armi da guerra, chi le detiene ne risponde col carcere, il buon senso dice che anche per questo ci si debba affannare a individuare i possessori. Non la pensa così chi è presente nella scuola in quel momento. Vale come il sempre ambiguo riferimento al senso comune, anche qui se è ovviamente passato per il riferimento al sapere tecnico. Direi che in questo caso le due cose possono coincidere. E permettetemi adesso una, non so se irriterà di nuovo qualcuno, per carità, finale, chiamatela come volete, raccomandazione al Tribunale, in risposta un po', come dire, a quelli che sono davvero degli sconfinamenti in una un livello di discussione che forse non sarebbe meglio lasciar perdere. Vedete, io sono abbastanza anziano rispetto alla professione, o relativamente anziano, che svolgo, e sono abituato nelle aule dei tribunali, sono stato abituato in tutti questi anni, forse il mondo è cambiato, forse il mondo giudiziario è cambiato, a non sentire nomi. Cioè il nome, il dottor Zucca, il dottor, io non, raramente l'ho sentito nei processi che ho fatto, sono 24 anni che faccio processi. Io stesso non uso il nome degli avvocati, il difensore, il pubblico ministero, la toga, la funzione. Io credo che ci sia più il riferimento personale, il nome, al di là poi della censura. Quasi, come dire, a fare da corrispondenza al sentire, come dire, forse del popolo, della polizia, o comunque degli umori che vedono magari in una persona, in un'altra, il persecutore. Mi è spiaciuto e mi spiace sentire questo continuo riferimento all'aula, quando spesso poi comunque si accompagna una stigmatizzazione. Non lo faccio, signor Presidente, adesso per davvero questione di ego personale, ma una delle ultime udienze, se non è una replica questa, non so cosa possa essere, in cui io mi sono assentato perché non stavo troppo bene, un raffreddore, niente più, un difensore, così forse, non so se il codice, le regole cavalleresche o quant'altro, è partito nella descrizione di comportamenti attribuibili a un nome e cognome, a più nomi e cognomi, e così ha descritto al tribunale una situazione che non so se il tribunale conosca, ma perché l'udienza è pubblica, e scusate, abbiate pazienza, ci sarà il processo nelle sedi opportune, al pubblico ministero, dove ci sarà appunto il difensore anche del pubblico ministero, nella dialettica delle parti, ma vorrei che ricostruirla. Ora, questo difensore, che ha una grossa fortuna, perché ha un figlio codifensore che è un valente avvocato, ecco, e che gli ha dato la possibilità anche di imparare una lezione di come si può fare una ringa difensiva, pungente, ficcante, tecnicamente adeguata, che può mettere in crisi gli argomenti del pubblico ministero senza, come dire, scadere nell'attacco personale. Spesso noi non cogliamo le occasioni preziose che ci dà la vita di imparare, e questo avvocato non ha ovviamente colto questa occasione. È andato, come dire, in quella terra di nessuno, oltre i confini comunque del confronto civile, e in assenza, come dire, ha stigmatizzato alcuni comportamenti. Io voglio fare riferimento alle circostanze che, me lo consentirete, come dire, alle circostanze rappresentate, non ovviamente nei fatti storici, nell'aver preso un pubblico ministero sotto braccio qualcuno, perché questo è inverosimile di per sé, per chi conosce la mia persona. Io non ho mai preso per il braccio alcun poliziotto né alcun avvocato, ma magari qualche poliziotto ha preso per il braccio me. Ma al di là, diciamo, come dire, di questi avvenimenti storici impropriamente buttati, io vorrei fare riferimento all'atto che è stato in qualche modo, non so se l'atto è a disposizione del tribunale, ma è un interrogatorio, un'assunzione di sommarie informazioni dell'indagato Nucera. È del 12 dicembre 2001. Lo si può leggere nella richiesta di archiviazione depositata agli atti. Il pubblico ministero spiega, facendo la richiesta di archiviazione per gli oltre 50, 60, 70 poliziotti la cui posizione è stata stralciata, il pubblico ministero spiega con quale difficoltà e con quale cautela e rigore, non certamente quello ordinario adottato nei confronti di tutti i cittadini, ha provveduto alla iscrizione quasi in forma progressiva di indagati nel registro notizie di reato soltanto quando emergevano, come dire, indizi un pochino più pregnanti rispetto a quelli normalmente ritenuti necessari e sufficienti per l'iscrizione nel registro degli indagati. Questo anche per una sorta, come dire, è detta nella richiesta, anche il tentativo di evitare tensioni. In quei giorni, in quell'epoca, ci venivano messaggi, come dire, attenzione, c'è la rivolta qua, ecco. Era stata tentata, ricorderete, alla questura di Napoli quando si trattò purtroppo di eseguire misure cautelari nei confronti di alcuni poliziotti, la rivolta dei poliziotti alla questura di Napoli, e quindi la cautela era ancor più doverosa sotto questo profilo, diciamo, istituzionale. Cosa avvenne? Il pubblico ministero iscrisse dapprima i responsabili, i funzionari, quindi anche i capisquadra nel registro degli indagati. All'epoca non erano ancora state attivate le rogatorie, non c'erano deposizioni delle parti offese, c'erano soltanto i verbali dell'interrogatorio davanti al GIP. Il tema che si poneva, chiedendo chiarimenti agli indagati, ai responsabili, che è successo, perché i GIP ci hanno trasmesso dei verbali in cui c'è una denuncia, si dice attenzione, le cose non sono andate come rappresentate nei verbali di polizia. I primi poliziotti, dopo i funzionari ad essere iscritti, per essere interrogati con le garanzie, furono i poliziotti refertati. Il ragionamento fu, ma se questi hanno subito lesioni, ci racconteranno almeno loro che cosa è successo, e se forse hanno lesioni, magari hanno partecipato a scontri e quindi hanno usato impropriamente la violenza, la forza, come ci si rappresenta, e quindi forse li sentiamo come indagati. Quindi i primi avvisi di garanzia sono diretti ai feriti poliziotti. C'è una logica, un criterio, non c'è tutti dentro. E c'erano due poliziotti particolari, l'agente Nucera e l'ispettore Panzieri, che erano gli unici che descrivevano ciò che avevano vissuto e subito come parti offese. L'agente Nucera aveva rilasciato dichiarazioni testimoniali. Non c'era alcun elemento per contrastare il verbale fatto in precedenza da Nucera o la sua relazione. Come si poteva ipotizzare di chiamare, in assenza di quegli elementi, di elementi indizianti specifici, l'agente Nucera? Ecco perché l'agente Nucera, a differenza dei suoi commilitoni, non venne citato con le garanzie difensive. Ciò spiega, diciamo, la citazione. Come si potrà vedere, ma come è spiegato, l'iscrizione nel registro degli indagati della maggior parte dei poliziotti avvenne anche a, raccolta più completa di elenchi dei partecipanti, elenchi che poi furono infedeli, ma addirittura risale a mesi e mesi dopo. L'agente Nucera si presenta con un foglietto predisposto in maniera non congrua rispetto, diciamo, alle finalità della convocazione, e vi ha raccontato il difensore questo foglietto cosa diceva. Il pubblico ministero riceve questa persona e non può che ricevere, avendo citato come testimone, e inizia il verbale in cui si dice: io lo vorrei produrre a mo' di memoria, perché è inutilizzabile anche questa garanzia per il... perché badate, signori del Tribunale, qualunque cosa fosse successa, l'indagato che diviene tale dopo aver rilasciato dichiarazioni ha la facoltà di rendere inutilizzabili, se non le conferma, le dichiarazioni eventualmente rilasciate. Questo verbale, la faccio breve, del 12 dicembre 2001, si intitola «L'anno è comparso, non c'era Massimo, persona informata di fatti che spontaneamente riferisce». Viene avvertito dell'obbligo di riferire la verità su ciò che sa intorno ai fatti in questione. Dice il difensore: ma spontaneamente riferisce, ma stiamo scherzando. Deve essere letto il tenore dell'atto e messo a confronto con l'imputazione di falso ideologico. Qui non c'è nessun contenuto che contrasti con quanto rappresentato. Perché ci sono delle, si inizia il verbale, consegno su consiglio del mio legale una dichiarazione scritta in cui comunico che intendo avere la facoltà, eccetera, eccetera, in relazione a eventuali responsabilità. Prendo atto che la signoria vostra mi ribadisce che la mia posizione è quella di persona informata sui fatti, e con la riserva sopra specificata dichiaro, spontaneamente, che è mia intenzione confermare tutto ciò che ho dichiarato in occasione della mia precedente convocazione davanti al dottor Lalla, nonché confermare il contenuto della mia relazione scritta. Si riceve questa dichiarazione e si dice: posso farti alcune domande su quella deposizione? E il verbale continua. ADR, che nel gergo tecnico è a domanda risponde, quindi lo spontaneamente non c'entra più. A domanda risponde e l'agente Nucera risponde a domanda fino alla fine del verbale documentato e rappresentato. le vicende sono poi successive, viene fatta una consulenza tecnica sul giubbotto, la gente non c'era, come persona offesa riceve la comunicazione, il pubblico ministero poteva farsi la consulenza come 359, dà l'avviso alla persona, dopodiché rende noto, una volta resi noto, diciamo, i primi accertamenti da parte della RIS, emergendo degli elementi indizianti, a quel punto ci si ferma, avviso di garanzia, convocazione, ostensione del risultato, cioè, attenzione, è emerso questo, cosa intendi fare, le dichiarazioni precedenti si confermano o no, ci si avvale la facoltà di non rispondere. È una, come dire, forse ossessiva, minuziosa, forse pedante osservazione delle norme di procedura e delle cautele fino all'inverosimile. Signor Presidente, signori giudici, i nostri indagati, imputati normali, non li trattiamo così. Eppure ci si deve sentire e si deve in pubblica udienza sentire rappresentare comportamenti, ripeto, che forse hanno l'unico scopo, al di là, ripeto, dello stile, di inquinare forse una serenità di giudizio e di introdurre senza necessità. Perché, ripeto, le tesi di quel difensore, come abbondantemente dimostrato da altri difensori, potevano essere sostenute con la stessa forza, la stessa convinzione, la stessa passione, la stessa erudizione tecnica, senza ricorrere a questa violenza ingiustificata. Forse c'è un richiamo alle posizioni degli assistiti. Chiudo, signor Presidente, scusandomi, ma è davvero il momento dell'ultima parola, perché anche, c'ho questo richiamo, perdonate, la dialettica fra i rappresentanti dello Stato, ecco, richiamo ancora una posizione del, perché anche qui un minimo di replica anche personale è consentito sicuramente, dice l'avvocato, il rappresentante dello Stato amministrazione, l'imputazione nei confronti dei dirigenti apicali, quelli su cui lui si concentra, soprattutto è un'imputazione necessitata perché il processo se no era misero. Cioè il rappresentante dello Stato amministrazione dice al pubblico ministero che ha voluto cercare chissà cosa, se no è miserello questo procedimento. Allora, che cos'è che cerca il pubblico ministero, ecco, di fronte un po' a questa accusa di uso strumentale, chissà come, addirittura dell'azione penale, azione penale vagliata comunque dai giudici. Cosa cerca il pubblico ministero quando la statistica mondiale, direi, ma non nei confronti dei top gun della polizia, ma nei confronti anche degli agenti più modesti. La statistica mondiale dei processi di poliziotti dimostra che la percentuale di insuccesso è pressoché totale, insomma. Lo è e lo è stato, io faccio riferimento alla statistica mondiale, ma nei casi più famosi ed eclatanti, con dinamiche paragonabili a quella dell'irruzione, di cui adesso parlerà il collega a cui lascio presto la parola, ma che involge magari responsabilità anche di semplici agenti, che involge pestaggi o forse anche sparatorie che si concludono purtroppo tragicamente nel giro di pochi secondi. Questa percentuale di insuccesso, io non li conoscerete anche voi, come dire, casi famosi in cui si discute della uccisione magari di persone inermi, persone che non resistono, si è recentemente concluso proprio nella primavera del 2008 un processo di nuovo degli Stati Uniti che richiama quel processo famoso Amadou Diallo nel 99, cioè persone freddate con 41 in un caso, 50 pallottole, così, in un confronto con la polizia, dove la gente è portato a dire ho la mia vita o la tua, forse malinterpretando. Ecco, in quel caso, anche in quel caso di semplici agenti, è difficile condannare un poliziotto. E che cerca il pubblico ministero? Ecco, cerca di, nonostante questa percentuale di successi e la difficoltà, non certo cerca di trasformare, rendere meno misero il processo, ma il tasso, al di là dell'insuccesso della democrazia, si misura dal fatto che questi processi si fanno e soprattutto che le vittime ancora si rivolgono alla giustizia e ai giudici, ecco, quindi che abbiano fiducia nel sistema. Questo credo che sia quello il dato da valutare. Io vorrei, mi auguro, diciamo, che nella vostra sentenza voi possiate riconoscere e far vedere che avete deciso nei confronti di questi imputati come domani deciderete nei confronti di altri senza divisa. E penso che rispetto a quelle motivazioni che vi richiedono le arringhe difensive, cioè quello di confinare nell'errore incolpevole, nella trascuratezza, quello di legittimare il principio per cui vabbè, che posso fare? Ero stressato, non ho visto bene, saranno stati due, saranno stati cinque. Questo non è un caso di inaccuratezza. La violazione dei diritti è una violazione che comporta degli effetti che sono poi devastanti rispetto anche alle prassi che si possono instaurare. Gli imputati, allegando fantomatiche ipotesi di atti collettivi, a volte qualcuno ha parlato atto composto, atto complesso, fanno riferimento a prassi che non solo non esistono, ma non possono esistere. Cioè, guai se noi possiamo ritenere che la nostra polizia giudiziaria possa avere, sulla base della semplice allegazione stavo male, ero sotto stress, non mi sono bene informato e me l'ha detto un collega. Io non vorrei, ci sono stati avvocati che vi hanno ricordato questo, vi hanno detto ma insomma di cosa si lamenta il pubblico ministero? Ma i verbali di polizia non sono mica la Bibbia, non sono mica fidefacenti, insomma, non sono mica sentenze. Non sono sentenze, questa, insomma, per carità, forse è un avvocato che ha difeso, si è trovato sempre conto, ovviamente, i poliziotti e magari così con un po' di approssimazione pensa e diffida sempre di quello che scrive un poliziotto, ma il tasso di approssimazione, se vogliamo, il tasso di forzatura, ecco, voi dovrete saper distinguere da questo, il tasso di forzatura, di interpretazione anche nel dato rappresentato. Ecco, quando il poliziotto di fronte al riconoscimento al 90% di una fotografia verbale messo da un testimone dice il test riconosceva con assoluta certezza, insomma è un dato verificabile, è una forzatura, ma questa forzatura è diversa dall'esposizione degli elementi, artefatti che purtroppo sono emersi in questo processo. Voi dovrete saper distinguere e non mettere nell'indistinto ammasso quella che è la fra virgolette sbirraggine ammessa nel poliziotto, ma è la sbirraggine di cui ci parla Camilleri, non è la falsificazione della prova a questi livelli. Questo credo che faccia parte di quell'accertamento dei fatti che poi vi porterà credo maturare una decisione consapevole. Io mi permetto, e abbiate pazienza se davvero è l'ultima mia parola, ma prima io vi ho citato una sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo resa anche in un caso contro l'Italia. Io vi vorrei leggere un secondo, perché credo che nel ragionamento decisorio vostro questa premessa ci debba essere. Ci rientrerà comunque a confutazione, o non creda a confutazione, ma nelle premesse ultime, quelle che forse radicano il convincimento, credo che questi concetti non possano essere assenti. Mi scuso, il caso, ve l'ho accennato, è quello di uno straniero condannato in Italia per crimini connessi al terrorismo, viene espulso e quindi deve rientrare nel suo paese di origine. Il paese di origine che, anche appunto in base ai rapporti di Amnesty International, non viene considerato, come dire, affidabile, nonostante il governo di questo paese assicuri la corte, eccetera. Ecco, e il timore è quello che l'estradizione, l'espulsione, il rientro nel paese di origine possa comportare la sottoposizione a trattamenti inumani degradanti, detenzione lunga, tortura forse. E la Corte all'unanimità accoglie il ricorso del ricorrente, quindi dichiara che sarebbe contrario all'articolo 3 della Convenzione la espulsione di questo straniero. In una opinione concorrente, tra l'altro, a cui si associa il membro italiano della Corte Europea, il giudice che noi tutti stimiamo, Vladimiro Zagrebelsky, si esprimono questi concetti. Io ve li vorrei in qualche modo leggere. Dice il giudice: non sarei sorpreso se qualche lettore della sentenza a prima vista trovasse difficile capire che la Corte, enfatizzando la natura assoluta dell'articolo 3, sembri accordare più protezione al ricorrente straniero che è stato riconosciuto colpevole di crimini collegati al terrorismo, piuttosto che la protezione della comunità nel suo complesso dalla violenza terroristica. Dice: questo ragionamento che si può porre, si può sintetizzare così: un conto è non espellere cittadini stranieri dal territorio dello Stato, magari che hanno chiesto asilo, se questi rischiano davvero, una volta consegnati allo Stato di origine, di essere sottoposti a questi trattamenti. Ma c'è differenza che si dica che uno straniero che ha posto e forse ancora pone una possibile minaccia terroristica ai cittadini non possa essere espulso. Cioè, dice, questo al senso comune, al lettore, sembra un po' strano, sembra un po' troppo. E dice il giudice: ma la Convenzione contengono standard di diritti umani che devono essere assicurati ad ognuno, a tutti. Tutti significano tutti. E poi dice il giudice: certo, è comunque un dovere imperativo per lo Stato proteggere la popolazione contro possibili atti terroristici. Oserei dire che la Convenzione obbliga gli Stati ad assicurare per quanto possibile che i cittadini possano vivere senza timore per la loro vita o per i loro beni, senza timore che la loro vita e i loro beni siano messi a rischio. E rispetto a questo io ricordo che la libertà dalla paura si colloca tra le quattro libertà menzionate nel famoso discorso di Roosevelt, ma qui viene il punto. In ogni caso, e fate le debite proporzioni, agli Stati non è concesso di combattere il terrorismo internazionale a tutti i costi. Non devono affidarsi a metodi che minano gli stessi valori che cercano di proteggere. E questo si applica ancor più a quei diritti assoluti per cui non è ammessa deroga nemmeno in tempi di emergenza. Stiamo parlando di terrorismo. Cita poi il giudice e chiude l'opinione di un ministro della giustizia francese in un convegno a Strasburgo. Le sentenze hanno queste forme discorsive. E dice: giustamente il ministro ha parlato di una duplice minaccia che il terrorismo pone ai diritti umani. Una minaccia diretta, che è rappresentata dagli atti del terrorismo, ed un'indiretta minaccia, a causa perché le misure antiterroristiche loro stesse rischiano di violare i diritti umani. Quello di sostenere i diritti umani nella lotta contro il terrorismo è la prima e più importante questione, maniera di sostenere i nostri valori, anche nei confronti di coloro che possono cercare di distruggerli. Non c'è niente di più controproduttivo che combattere il fuoco con il fuoco e dare ai terroristi il perfetto pretesto per il martirio e per accusare le democrazie di usare un doppio standard. Io credo che se questa è la premessa che un giudice deve porre comunque alla base del suo ragionamento giudiziario per individuare comportamenti e capire qual è l'importanza e la gravità della violazione dei diritti, accanto agli alti principi basilari e altrettanto essenziali, la garanzia dell'imputato, la prova oltre ogni ragionevole dubbio. Credo che se da queste premesse possa partire un ragionamento decisorio, tenendo conto dell'alto pilastro delle democrazie occidentali, la vostra decisione, qualunque essa sia, sarà letta con soddisfazione, non tanto dai pubblici ministeri, ma da coloro che hanno dato origine a questo processo e dalle vittime in primo luogo. Vi chiedo scusa, do la parola al mio collega che affronterà più specificamente, come ha fatto nelle scorse udienze, anche la tematica della contestazione dei reati di lesione.
Prego.
Grazie Presidente, ma io sarò brevissimo. Brevissimo perché lo ha anticipato il collega, siamo in fase di repliche, siamo in una fase del processo in cui è ragionevole ritenere che il Tribunale abbia accumulato, analizzato, letto, ponderato gli elementi che gli sono stati posti, offerti sia dall'accusa che dalla difesa. Le repliche non sono destinate a sovvertire le sorti dei processi, semmai a puntualizzare degli elementi che possono essere emersi o che possono essere stati anche diversamente valutati nel corso delle discussioni difensive e per le quali si ritiene sia utile fornire un contributo estremo sotto il profilo sia del tempo, diciamo, che poi della quantità di argomentazioni che si possono spendere in un ambito così limitato e che noi abbiamo detto sarà contenuto, e quindi mi impegno a fare questo. Il riferimento, vi ha anticipato il collega, è alla discussione che è stata affrontata dai difensori degli imputati dei reati o del reato di lesioni, discussione durante la quale si era anticipato non ci saranno conigli dal cilindro estratti, molte delle cose che verranno dette non serviranno perché si anticipava, a nostro avviso il pubblico ministero non ha raggiunto la prova delle responsabilità di queste persone che sono imputate nel processo. Bene, noi abbiamo richiesto il rinvio a giudizio, abbiamo ottenuto il rinvio a giudizio di questi imputati sulla base di una ricostruzione che faceva seguito a una lunga indagine preliminare. Non sto qui a ripercorrere tutte le tappe e le argomentazioni che furono già impiegate nella prima memoria e che sono state poi in parte recitate dal difensore, dal primo difensore che ha parlato per i capisquadra, e che hanno anche come contenuto un'impostazione giuridica. Si parla di concorso, si parla di articolo 40 capoverso, nella nostra memoria si dà ragione anche del fatto per cui si sia impegnata una contestazione alternativa e concorrente per certi aspetti, per molti versi, se noi andiamo a confrontarci con i tempi e con le modalità che concretamente sono emerse nel corso del processo, in occasione delle quali, durante le quali, sono state causate le lesioni che vengono imputate oggi. L'apertura è un'apertura che fa riferimento più nello specifico ai filmati. E quindi la prima mossa è quella di porre in discussione il punto di partenza della ricostruzione accusatoria, cioè che vi sia stata una contestualità di ingresso del settimo nucleo e dei reparti che non appartenevano al settimo e che sono entrati. E questo credo che sia chiaro a tutti, il pubblico ministero non ha mai sostenuto che fosse entrato il settimo nucleo, io non credo che lo abbia interpretato così neanche il difensore, eppure la ricostruzione che il difensore offre è molto puntuale, andando a contare il secondo, anche se il 28 secondi si basano su un movimento laterale che si percepisce durante l'inquadratura del portone centrale, che ci fa capire che forse proprio in quel momento si è aperto il portone laterale, noi non abbiamo un'immagine forse diretta, c'è un altro filmato che è preso dalla sinistra e che documenta questo ingresso, da cui ci si rende conto che l'ingresso nel portone laterale è sicuramente successivo, non è un minuto, dice il difensore, per la verità neanche l'accusa aveva sostenuto che fosse un minuto, ma se si rilegge correttamente la memoria si dice che dopo un minuto si è da poco aperto il portone laterale. Sono 30 secondi? Sono 40? La realtà, e voi la conoscete, perché i filmati li avete esaminati insieme a tutti noi e sono sicuro che li avete rivisti già diverse volte, la realtà è che in un minuto e 15 secondi sono tutti dentro. In un minuto e 15 secondi tutto il settimo nucleo che ha partecipato e gli appartenenti a reparti mobili Roma, Bologna, dai nostri elenchi, gli elenchi che noi abbiamo chiesto due volte alla polizia, non una, non c'è né Roma né Bologna, non c'è il dottor Troiani, non c'è neanche il dottor Borgesano. Sì, Caldaci dice che c'era il dottor Borgesano quella sera, Caldaci va a fare cinturazione e con lui a fare cinturazione è il dottor Borgesano. Si avrebbe diritto di ritenere che il dottor Borgesano, come il dottor Caldaci, non sia mai entrato nell'edificio a fare irruzione. Certamente alcuni appartenenti al reparto mobile, non settimo nucleo, certamente alcuni appartenenti alle squadre mobili, certamente sappiamo, come vi ha anticipato il collega, almeno un appartenente alle Digos che finora non era stato identificato, ma anche altri. Quali sono le proporzioni di questo corpo che entra? Ecco, la ricostruzione difensiva, tirando fuori una cifra che non emerge dagli atti ufficiali e che forse è stata ricostruita anche sulla base di contributi successivi o ricerche più approfondite di quelle fatte dal pubblico ministero, arriva a 495 persone. Gli elenchi, l'ultimo elenco ne riporta 295 o 92. Vogliamo aggiungerci la trentina di uomini di Troiani, la trentina di uomini, anzi 20 di Troiani, la trentina di uomini di Borgesano, sono 50 in più, ci si mettono dentro anche i carabinieri, ma è evidente che questo è un numero che diventa suggestivo per dare l'idea del complesso di forze impegnate nell'operazione, che però non era un'operazione che vedeva solo l'irruzione nella Diaz, ma vedeva la cinturazione delle zone circostanti, l'impegno nella Pascoli, la cinturazione della Pascoli, le operazioni anche di contenimento, i contingenti anche impegnati per il contenimento dei manifestanti all'esterno che in un secondo momento verranno a protestare davanti alle scuole. Non entrano nella scuola Diaz 495 persone, ma in quelle prime fasi quelli che entrano sono ben visibili dai nostri filmati, dai filmati nostri, intendo, del processo. E tutti noi sappiamo che entrano in un volgere di tempo molto breve e che la distanza che intercorre fra quell'ingresso e l'ingresso dei primi funzionari e le immagini che noi vediamo di persone colpite dalle finestre passa un lasso di tempo di 5 minuti, 4-5 minuti. Quali erano le forze impegnate, deputate istituzionalmente, a mettere in sicurezza questo edificio? Il settimo nucleo, per la professionalità riconosciuta, almeno sulle carte, a leggere i corsi di formazione, poi è stato sciolto peraltro, e per la competenza anche sul campo, cioè per il particolare addestramento fisico, quindi obiettivo pericoloso, persone che sapessero usare la forza. Certamente a questi si sono aggiunti dei volontari e si è fatta l'argomentazione. Cosa andavano a fare i volontari? Sono i volontari che hanno menato, non è chi andava per un ordine di servizio, ma sono argomentazioni rovesciabili con illazioni di pari valore. Posso pensare con quale spirito andasse chi era comandato e aveva ricevuto l'ordine mentre stava cenando dopo una faticosa giornata. Certamente non era sereno, ben disposto e tranquillo per espletare il suo incarico. Ma lasciamo stare le suggestioni. L'ingresso viene fatto da tutti contestualmente nel giro di un minuto. Nel giro di un minuto, lì fuori non c'è più nessuno. Nel giro di 5 minuti... i locali all'interno della scuola vengono letteralmente invasi, come è stato efficacemente anche visualizzato nelle consulenze ultime depositate dalle parti civili, e io qui posso richiamarle sapendo di non urtare sensibilità di nessuno, perché le parti civili sono state anche lodate giustamente per il lavoro che hanno svolto, ma ci fanno vedere bene quella che è la massa e l'affluenza e la contestualità nell'occupazione di tutti i piani dell'edificio. Voi sapete, sulla base di elementi acquisiti in istruttoria dibattimentale, che vi erano elementi acquisiti tramite l'ingresso dei verbali di interrogatorio di coloro che non si sono fatti esaminare, che vi erano delle indicazioni, degli ordini di occupare l'edificio, metterlo in sicurezza, cominciando anche dai piani alti. Qualcuno riferisce anche di ordini riferiti lì sul posto dal comandante Canterini, che se non è il comandante del settimo nucleo è il comandante del reparto di cui il settimo nucleo fa parte e quindi è gerarchicamente senz'altro sovraordinato al dottor Fournier. E qui chiudiamo il discorso settimo o non settimo, perché se poi il dottor Canterini è comandante del primo reparto mobile di Roma, è anche il comandante dei 20 uomini con cinturone bianco di cui ci dicono non si conosce l'identità. Ma mettiamo da parte queste che sono suggestioni. Da Canterini qualcuno dice di aver ricevuto l'ordine di andare su al terzo, intendendo forse per terzo l'ultimo, o comunque ai piani superiori, perché la messa in sicurezza prevede che si metta in sicurezza, quindi si corra anche in alto, per poi scendere gradualmente, percorrere tutto l'edificio e rendere sicura la zona. Confrontiamo questa dinamica, e lasciamo un attimo da parte le dichiarazioni degli imputati, che sono dichiarazioni di imputati, con le testimonianze. Qual è stata la valutazione degli elementi testimoniali? Sono attendibili o non sono attendibili questi testimoni? O questi dichiaranti, o i 210isti, come sono stati chiamati, e non lo sono. Qualcuno sì, qualcuno no. Qualcuno no perché ci è venuto ad aggiungere particolari che non aveva riferito all'epoca e con la contestazione l'abbiamo fatto notare. Io vorrei ricordare che abbiamo sentito decine di queste persone e abbiamo voluto sentirle, anche esponendoci ovviamente al controesame e sottoponendole al controesame. E quindi quello che le persone hanno dichiarato qui, lo hanno dichiarato sottoponendosi a un esame incrociato. E le persone, e sono molte, che hanno indicato elementi riconducibili all'uso di strumenti di coercizione in dotazione solo al settimo nucleo, lo hanno fatto in questa sede. Possono essere contestate, però a fianco ad esse ce ne sono alcune che non possono essere contestate e che indicano le stesse circostanze, contestate sulla base del fatto che in rogatoria erano state meno sicure o non avevano aggiunto particolari che candidamente hanno ammesso di aver appreso qui perché qualcuno gli ha mostrato una settimana prima delle foto. Non hanno nascosto neanche questa circostanza e quindi sono alla vostra valutazione come attendibilità, che certamente non si potrà affermare solo sulla base di questi elementi particolari, ma dovrà tenere in considerazione il contesto delle circostanze riferite, la loro verosimiglianza, il fatto che siano riscontrate da altre dichiarazioni. Ma cosa si dice per dire che questi testimoni sono inattendibili? Che non è vero che non si sono parlati fra loro, che a gruppi appartengono a provenienze omogenee, quindi il gruppo di Saragozza sono tutte persone che vengono da Saragozza, sono in contatto fra loro, sono amiche. Guarda caso, proprio nel gruppo di Saragozza ci sono delle differenziazioni, non ci sono dichiarazioni omogenee. C'è chi ha riferito di essere stato colpito con un manganello flessibile e chi ha riferito di essere stato colpito con un tonfa. Quindi non ho capito, sono attendibili o non sono attendibili? Vengono da tutti da Saragozza e quindi non sono attendibili? Oppure siccome alcuni di questi sono stati citati, non hanno riferito del tonfa, sono attendibili? E i tedeschi che erano al primo piano? Chi parla del poliziotto che giunge dalle scale di corsa e riferisce di essere stato colpito dal tonfa, è attendibile o non è attendibile? A quale risultato arrivano queste osservazioni che sono state peraltro formulate in modo molto ordinato, molto, con un discorso conseguenziale e molto efficace sotto il profilo della suggestione? Ecco, io vorrei dire che quando noi abbiamo parlato, cercando di descrivere quello che era successo all'interno dell'edificio, di un massacro, abbiamo parlato di una situazione in cui contestualmente in tutte le parti di questo edificio venivano picchiate persone da tutti quelli che erano su quei piani, e se non tutti colpivano con calci, manganelli, pugni, c'era chi stava lì e non interveniva. E chi erano? È certo che ci sono tanti ignoti in questo processo. Certo che ci sono. E questa è stata la nostra maledizione per 3 anni. E non dovevamo fare il processo perché avevamo degli ignoti? E non dovevamo chiamare a rispondere chi in quell'edificio era entrato? in quelle circostanze di tempo e di luogo, a fronte delle dichiarazioni delle persone offese, con riconoscimento per alcuni, non per tutti, di elementi univocamente attribuibili alle uniformi del settimo nucleo. Dovevamo mandare tutti a casa e dire: siccome non c'è uno che mi riconosce la faccia di Ledoti, vabbè, pazienza, questa volta è andata così. Arrivederci. No, non credo. Credo che la giurisprudenza sul concorso di persone, che forse in maniera così approssimativa abbiamo citato nella memoria, sia ben a conoscenza di tutti, a cominciare dai difensori. E credo che questa sia una situazione che noi leggiamo tante volte nelle sentenze che condannano decine di tifosi, giustamente, per i reati di resistenza negli stadi, dove la gente viene condannata perché sta in un posto dove altri lanciano o commettono reati e aderisce con il proprio comportamento. Questa non è responsabilità penale personale? Dobbiamo cambiare il codice, allora. Qui c'è più che l'adesione. Qui noi abbiamo avuto il racconto di testimoni che ci hanno riferito particolari a cui noi non volevamo credere, ma lo abbiamo anche scritto. Ma il taglio dei capelli, ma la mossa col bacino, ma sarà vero? Eppure loro lo dicono. Fournier, no, non mi risulta. Lo stesso Fournier che in quel contesto diceva che lui era un reduce dall'Albania e che aveva l'onore di dire le cose che erano successe, ma non gli si poteva far dire quello che non aveva visto, ci ha raccontato 7 anni dopo che non aveva raccontato tutto. E allora anche citare con enfasi l'onore di Fournier speso nell'interrogatorio investigativo, e che dovrà cadere quell'onore di fronte a una nuova versione dei fatti, che non è però la definitiva, signori giudici del Tribunale, perché non è neanche ancora tutta la verità. Perché come faccio io a credere a una persona, non dico neanche imputato, che dopo 7 anni mi viene a dire: sì, io le ho viste queste condotte, ma non lo potevo dire per carità di patria, per onore, per spirito di reparto. È un ufficiale di polizia giudiziaria. E cosa doveva fare, mi dice il difensore, se dovesse intervenire in tutte le situazioni negli stadi in cui si trova di fronte, dovrebbe arrestare tutto il suo reparto. Andiamo bene, se è questa la realtà. Forse bisogna cambiare il modo di agire dei reparti che Fournier sarebbe costretto ad arrestare. Noi in realtà abbiamo prove positive della responsabilità di numerose persone per i reati di lesioni che sono state causate ai danni delle persone offese di questo processo, e prove positive della riconducibilità di quelle condotte in un contesto in cui il settimo nucleo era operante unitamente ad altri reparti, i cui appartenenti sono rimasti non identificati, e abbiamo spiegato perché abbiamo voluto attribuire la responsabilità penale solo ai capisquadra. E se questa spiegazione non va bene, io non replico su questo, mi rimetto al Tribunale. Ma sono convinto che loro dovessero e potessero intervenire, ma che non solo non siano intervenuti quando dovevano intervenire, ma che in realtà abbiano concorso, perché le urla di battaglia, gli insulti, le umiliazioni gratuite su persone già ferite e inermi, il colpire persone con mani alzate ed in ginocchio per terra, richiede un idem sentire di tutti quelli che sono in quel momento stanno impegnando quel piano e poi impegnano il primo, il secondo e il terzo. E perché? E perché la ricostruzione delle parti civili non ci può dire dove era Tucci, se al primo o al secondo o al terzo, ma perché le dichiarazioni che hanno reso negli interrogatori e nelle relazioni di servizio a volte contrastano fra loro anche sulla presenza. Perché chi dice di essere stato al primo non si ricorda di aver visto Fournier che si levava il casco e dice di averlo sentito nell'auricolare. C'è chi dice di aver fatto il primo, il secondo e il terzo, ma di non aver visto particolari che invece riferiscono altri per il secondo piano. Ma guardiamo ancora i filmati. Noi abbiamo delle fortunate e sfortunate riprese. Fortunate perché se non ci fossero sarebbe peggio, ma sfortunate perché forse uno stava lì, guardava, diceva, mannaggia, se adesso la telecamera non si fosse spostata avrei colto un particolare importante. E guardiamo dalle finestre cosa si vede. Si vedono poliziotti che scorrono lungo i corridoi, terzo piano per esempio. Contiamo, guardiamo anche lì quanti caschi lucidi e quanti caschi opachi ci sono. Ci sono in pari misura appartenenti a reparto mobile non settimo nucleo e appartenenti al settimo nucleo. A volte se ne contano di più del settimo nucleo. E quando se ne contano di più? Per puro caso, Quando al secondo piano si riprendono gesti che univocamente sono riconducibili ad azioni lesive, di agenti che si inchinano e colpiscono, hanno tutti il casco opaco, tutti. Gli unici che si vedono colpire sono appartenenti al settimo nucleo, sarà un caso sfortunato, perché io credo che abbiano colpito anche altri. Però certo viene un po' contro una ricostruzione che addirittura li vede scalzati da una parte, non si sa però dove, perché siccome le botte sono state date dovunque, o nei bagni stavano o a rovistare da qualche altra parte per non assistere e non partecipare, in contrasto con l'ordine ricevuto peraltro, cioè, si è fatto tanta ironia sull'inquadramento gerarchico e funzionale, la conosciamo la differenza, non vi preoccupate. Però la realtà è che questo era il compito di un reparto inquadrato, che era lì apposta per fare il suo lavoro, di malumore aggiungerei, visto che non lo voleva fare, e che aveva questo compito, mettere in sicurezza un edificio. No, secondo le ricostruzioni difensive, in realtà i feriti che noi abbiamo sentito sono il risultato dell'opera di 20 esaltati volontari che hanno compiuto tutto senza che il settimo nucleo potesse essere coinvolto, anche se devo dare atto che il difensore che ha difeso i capisquadra nell'udienza del 9 ottobre ha ammesso che forse qualche manganellata è scappata anche a loro. E la compatibilità delle lesioni anche, dice, non è un elemento che è stato provato con una perizia. Compatibilità delle lesioni, si è fatto riferimento alle fratture, ma non è che lo diciamo noi, lo ha detto Fournier, ha detto il manganello di gomma al massimo un ematoma, un'ecchimosi, forse un taglio se viene usato alla rovescia con l'anellino qui si aggancia il cinghietto per tenerlo al polso. No, il tonfa rompe perché è rigido, di legno, poi quello dei carabinieri è di alluminio, ma comunque un materiale rigido, pesante, va usato con cautela, è un'arma, bisogna avere il rispetto reverenziale che si ha per una pistola. Certo che la Melanie Jonas gli hanno sbattuto la testa contro l'armadio, Ma di fratture se ne contano, ne abbiamo contate, sono tutte fratture sulle mani, sui polsi, cioè su zone del corpo colpite evidentemente in una situazione di protezione. E gli spagnoli di Saragozza, che non tutti dicono di essere stati colpiti da tonfa, e che parlano anche delle mazze da baseball, poi ci veniamo, vengono colpiti e subiscono delle fratture importanti, e in palestra sicuramente. La palestra è uno degli ambienti impegnati dalle prime squadre entrate nel portone centrale. Se abbiano fatto prima poi a esaurirsi tutte le schiere davanti al laterale rispetto a quelle del portone centrale, mi sembra veramente una circostanza che in questo contesto di azione, che dura almeno 5 minuti, abbia poco peso finale. Le mazze da baseball di cui parlano gli amici, i cittadini spagnoli, sono mazze da baseball che vengono viste. Noi l'abbiamo citato perché anche quello ci siamo pignolescamente messi un po' anche a dire: oddio, ma questo dice mazza da baseball, ma possibile? Non sarà credibile poi? Poi ci dicono che è esagerato. Che vuol dire una mazza da baseball? E abbiamo offerto quella prova di riscontro di quel frammento filmato. Ma gli stessi dicono di non averle viste usare. Il difensore se ne è dimenticato perché invece ha detto che Balbas Ruiz ha detto di essere stato picchiato con una mazza da baseball. Non è vero. L'ho riguardato il verbale, controllato. Perché poi ce n'è tanti che uno dice sarà così, non sarà così. Come non è vero, visto che a noi ce l'avete detto tante volte che non era vero quello che dicevamo, non è vero che i carabinieri che hanno formato la Concita De Gregorio fossero davanti all'ingresso della scuola, perché andiamo a prendere la deposizione di Concita De Gregorio, lei dice di essere arrivata da una via laterale e che lì è stata fermata per un controllo e gli hanno chiesto i documenti. Vogliamo andare a vedere ancora le testimonianze di Cremonini, che dice di essere arrivato per primo e che non c'era nessuno in strada. Non è vero quello che dice Cremonini, ma provatelo. Cosa opponete a quello che dice Cremonini? Del Gais? Allora andiamo a vedere quello che dice Del Gais. Del Gais dice anche lui di essere arrivato per primo, che ancora non era iniziata l'operazione, e si mette sulla destra. A schieramento, a impedire il passaggio di persone. Guardiamo i filmati, dove sono i carabinieri di Del Gais? Eppure la destra del cancello d'ingresso si vede. Dove viene picchiato Covel, che apprendiamo di essere stato picchiato dai carabinieri, non dico nulla su questo perché l'esame di Covel è stato lungo su questi punti, e le circostanze sulla base delle quali una persona che stava per morire, fra virgolette, perché uno dei codici rossi, può aver sovrapposto immagini, divise, carabinieri a un certo punto ci sono vicino Cover. Io non posso neanche escludere che qualcosa sia stato fatto anche in quella circostanza, ma noi un'immagine di Cover picchiato ce l'abbiamo, e anche qui fortuna sfortuna. Carabinieri lì non ce ne sono. C'è invece uno del settimo nucleo, guarda caso, che colpisce. Esecrabile, ma è uno solo. Però è un caso, è del settimo. Gli altri che non sono del settimo e che gli stanno intorno non stanno facendo quello che lui sta facendo. Quella è la colonna di Fournier. Da lì viene Fournier. Da destra. E Fournier, anche se poi a dibattimento cerca un po' di ridimensionare il suo essere entrato per primo, perché questo ci aveva detto fra i primi, adesso non so più se fra i primi, dopo 10, dopo 20, diventa uno che entra dopo un minuto. Perché? Perché se entra prima, e che, come si concilia il suo racconto con quello che succede? Ma si concilia col fatto che non ha detto la verità prima e non l'ha detta neanche adesso. perché non la può dire, perché è un imputato, perché è tormentato e va a mezzi passi. E non possiamo credere a Fournier. Certo che si è levato il casco e ha detto basta, basta, stava, ha capito che forse uno veniva ammazzato, e a quel punto basta. Oh. Io credo che se Fournier non ha partecipato al massacro del primo piano, bisogna chiedersi dove era. Al sesto, e il sesto piano, il piano che non c'è. Purtroppo, io gli ho detto, sarò breve perché sono punti, spunti, riflessioni, ma il materiale è tutto in vostro possesso. Io direi però che c'è da dire ancora che al di là delle critiche di impostazione giuridica e del fatto che mancando la prova che il singolo caposquadra era in un punto preciso ed è stato riconosciuto da qualcuno, questi non possa essere condannato, al di là di questa motivazione ben argomentata, dopo riferimenti a prove che in realtà non ci sono, perché lette bene le testimonianze dicono altro, noi non possiamo che confermare quello che abbiamo detto, ovviamente, e aggiungere qualche dettaglio, ad esempio sulla situazione di Canterini e della vicenda Nucera Panzieri. Dunque, noi per sapere, per giudicare quello che è successo quella sera, dovremmo anche, io cerco di farlo, fare un esercizio un po' anche di astrazione, perché poi dopo il 21 luglio, dopo la notte del 21 luglio, insomma, la situazione non è più come prima. Allora, tutto quello che si dice dopo è anche finalizzato a metterci una pezza, lo dico proprio così in maniera grezza e non consona a quest'Aula. Però, dopo questo massacro, Fournier dice, io ho visto questa vicenda, ho visto anche il gesto coitale a cui non credeva nessuno, che lui aveva negato, e ho detto a Canterini, ma io con questi non ci lavoro più. Ovviamente si dice, lui fa riferimento agli altri con cui non ha lavorato, perché se li trova come volontari non sta lavorando con loro, no? Con chi lavora Fournier? Con chi non conosce? Con la prevenzione crimine? Con il reparto mobile di Bologna? No. Lavora con i suoi, no? Allora, vabbè, lo dice a Canterini, ci viene riferito, viene interpretato in questo senso, ma insomma mi sembra un po' debole per dire poco, e però dice di aver riferito quello che ha visto al comandante. Nelle relazioni di servizio successive questo quadro di violenza di fronte a cui lui si trova, senza l'aggiunta dei particolari che aggiungerà al dibattimento, viene confermato. In alcune relazioni di servizio dei capisquadra si fa riferimento ad episodi di colluttazione in cui c'è un uso ingiustificato della forza. La cosa straordinaria è che, nonostante questa consapevolezza, e che potrebbe subito essere concretizzarsi in un elemento spendibile per dire non sono stati loro o non tutti loro, comunque si sono dissociati da subito, non si traduce in niente, nulla di questi atti abominevoli non vi è menzione da nessuna parte. Anzi, il comandante del settimo nucleo, perché comandante del primo reparto mobile di Roma, di cui il settimo fa parte, redige la sua noticina per il questore, che voi conoscete, di cui è stata proposta un'interpretazione, devo dire, impegnata a far vedere come non c'è niente di falso in quella relazione, ma l'avete vista. Che cosa dice? Alla faccia. Ma come? Il tuo vice ti dice che al primo piano è successo quello che è successo e tu dici che sei entrato, sì, nelle ultime file, ma questo non ti ha impedito di vedere la violenta colluttazione posta in essere con uso di armi e bastoni, cruenta. Poi non ho capito la distinzione fra vigorosa e violenta, perché poi dice violente colluttazioni e vigorosa resistenza, insomma. Non dice mai violenta, dice vigorosa. Cosa capisce uno leggendo quella relazione? Caspita, buon comandante Canterini è rimasto dietro, ma era con i suoi. Guarda che cosa hanno dovuto affrontare. E grazie che ci sono i feriti. E non è vero, perché lo dice poi lui, che sì, no, ma non l'ho visto io, me l'hanno detto. Ma su questo non mi dilungo, perché è un tema del falso. E io no, adesso non lo devo affrontare. Però ci fa capire che tutto quel patrimonio di informazioni che poi si tradurrà nelle relazioni di servizio, che i signori del Tribunale servivano all'inchiesta amministrativa, perché Michalizio non se l'è prese, ma gliele avevano portate, ma è anche comprensibile, ma... Dice: non avete contestato il falso sulle relazioni di servizio, dovevate contestare il falso sulle relazioni di servizio. Sì, è vero, abbiamo anche discusso in memoria sul fatto che esistesse una giurisprudenza che faceva applicazione del principio nemo tenetur sede tegere in occasione di relazioni redatte successivamente a atti che avevano comportato responsabilità penali. È vero, forse abbiamo agito in difetto, ma se abbiamo agito in difetto, però questa non è una prova della mancanza di elementi del reato presupposto. La realtà è che quel patrimonio di informazioni non si traduce in una presa di distanza del reparto, che era doverosa, perché era un reparto con il suo comandante, con il comandante del nucleo, agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, che quando si trovano di fronte alla commissione di reati, quantomeno avrebbero dovuto fare non una denuncia, non una segnalazione, perché sennò che facciamo? Arrestiamo tutti i reparti mobili, come facciamo? Siamo poliziotti, ci mettiamo ad arrestare i poliziotti? No, va bene, allora fate una relazione di servizio, la sera stessa. La fa Canterini, gli altri no, devono poi andare a Roma per l'arrivo di Bush. Però Canterini la fa, alle 4 di notte viene chiamato, sollecitato, la fa e dice quello che dice. Come possiamo vedere queste cose nel loro senso complessivo? Come possiamo non mettere in relazione questi eventi con quello che si sviluppa poi quella sera? E parliamo allora anche del falso imputato Annucere e Panzieri. Cosa si è detto su Annucere e Panzieri da parte dei difensori? Ma che concorso unilaterale Annucere non sarebbe capace a farlo, perché non è sto genio del diritto, come se ci volesse poi una laurea per commettere un reato, ma insomma, figuriamoci se lui va a pensare di prestare aiuto all'opera criminosa di altri, indipendentemente dallo stimolo o dall'ordine ricevuto. E anzi, poi voi sapete che nell'interrogatorio, in uno degli interrogatori, non c'era, dirà di essere stato quasi costretto a firmare i verbali. Ma gli elementi di incongruenza che risultano da quelle due relazioni di servizio rispetto a quello alle circostanze che in particolare Panzieri, ma anche Nucera, riferiscono poi negli interrogatori e nella ricostruzione logica complessiva, cioè proprio non sta in piedi, è una storia che va avanti per approssimazioni, con passi, con ritorni poi sulle cose già dette, chi ha sfondato la porta, prima è stato Panzieri, poi no, forse è stato Nucera, ma forse sono stati tutti e due, un piede uno, un piede l'altro. L'aggressore viene fermato nella versione originaria da appartenenti alla squadra di cui fanno parte Panzieri e Nucera, no, in realtà erano altri, io poi, dice Panzieri, non lo so, non l'ho manco vista l'aggressione. Ma queste approssimazioni, ma non sono solo queste, perché poi noi al dibattimento abbiamo ottenuto anche un elemento nuovo su questa vicenda, è venuto Sbordone a dirci che lui ha appreso della vicenda da Nucera, mentre la riferiva al dottor Luperi. E che cosa diceva? È che lì, entrando, nelle fasi dell'ingresso, vicino alla porta era stato aggredito. Ma no, come? Vicino alla porta? Controesame? Ma nell'ambito della scuola? Nel contesto? No, no, proprio al momento dell'ingresso, appena entrato, vicino alla porta. Sbordone è un appartenente alle forze di polizia, riferisce un particolare che lui ricorda in modo preciso e lo ripete anche sottoposto a controesame, che cerca di contestualizzare in maniera un po' diversa quel particolare. Ma non è solo lui, perché anche Colucci riferisce delle circostanze raccontategli da Nucera con ancora indosso il giubbotto, ma lì sono ai vostri atti, non le sto a ricordare. E c'è una sorta di approssimazione per gradi alla versione finale, fino poi alla smentita anche della versione finale che risulta nelle relazioni allegate al verbale di arresto da parte degli imputati nell'interrogatorio, la vicenda dell'incidente probatorio, che è una sorta di corollario, se vogliamo anche difficoltoso sotto il profilo tecnico per la finalità che si era proposta, cioè quella di verificare la compatibilità con una delle versioni, cioè l'ultima fornita da Nucera, quando già il Nucera era stato informato che le evidenze riferivano almeno un paio di azioni aggressive. Ma in realtà già dall'inizio il colonnello Garofano in sede di prima consulenza aveva detto che potevano essere tre se non più, ma questo era possibile solo accertarlo smontando la tela che ricopriva il corpetto e quindi facendo un accertamento irripetibile che poi ha condotto all'incidente probatorio. Ecco, questa è una situazione in cui noi abbiamo ritenuto di attribuire il reato ai due concorrenti e esecutori materiali, senza però avere degli elementi sicuri di attribuibilità di un concorso, di una consapevolezza di questa artefazione anche agli altri imputati. È possibile questo giuridicamente? Ipotizzando anche che i due imputati Nucera e Panzieri concorrano nei falsi complessivi attribuiti agli altri invece? Beh, secondo noi sì, nel senso che la loro relazione di servizio e i verbali vengono poi stilati in un secondo momento, sono gli atti che vengono redatti nella questura, nel contesto in cui si redigono tutti gli atti di questa vicenda, che interessano questa vicenda. Certamente Nucera e Panzieri sono ben consapevoli della situazione, perché se ne è consapevole Fournier, ma ne sono consapevoli tutti, perché tutti hanno visto i feriti, anche se moltissimi negano di aver visto feriti, ma i feriti stanno lì, ci sono le macchie di sangue, arrivano le ambulanze, c'è allarme, c'è preoccupazione, tutti pensano ai medici, tutti quelli che sono stati interrogati hanno detto che tutti avevano come pensiero il medico, l'ambulanza, l'arrivo dell'ambulanza, e cosa faceva? Mi occupavo dei feriti, quindi c'era una situazione di preoccupazione, di allarme. Come era andata questa operazione? Come si vedeva? E questo non è percepito da Nucera e Panzieri, che fra l'altro fanno parte del nucleo che è stato impegnato in questa operazione di messa in sicurezza. E non è verosimile e non è plausibile che abbiano architettato questa azione per coprire una parte delle proprie responsabilità e complessivamente delle responsabilità delle persone che avevano fatto quell'intervento. Dare una mano a tutti, uno spirito di corpo. Perché se lo spirito di corpo c'è a tacere di circostanze conosciute, rivelandole solo dopo 7 anni, da parte del comandante, ci può essere anche nella gente a darsi un po' da fare, come meglio sa e come meglio può, per giustificare in qualche modo quello che è successo, perché almeno ci sia un segno di resistenza. Grazie. Certo, chi riceve questo aiuto non indaga forse come dovrebbe, non sta troppo a sottilizzare sul fatto che incredibilmente l'aggressore inertizzato, anzi l'espressione usata è un'altra, immobilizzato dalla squadra che interviene, e sappiamo come sono stati immobilizzati gli appartenenti ai manifestanti, si sia perso. Si è perso. È plausibile quindi il concorso unilaterale. È una necessità anche per un rispetto, ancora una volta, rigoroso della prova raccolta. Non abbiamo prove o elementi di prova nei confronti degli altri, della consapevolezza. Possiamo fare illazioni, suggestioni, ma non sono prove. Io credo di aver esaurito il mio intervento e la pazienza di qualcuno. Grazie.
Grazie. Doveva parlare ancora qualcuno delle parti civili, credo, oggi. Prego, avvocato.
Signor Presidente, signori del Tribunale, io ho riflettuto a lungo se annoiarvi ulteriormente con delle repliche. Credo, no, io vedo il Presidente che sorride, ma vi rubo un minuto. Io credo molto alla teoria delle posizioni enfatiche in letteratura, per cui tutto quello che rimane impresso di un evento, sia un libro, un film, una rappresentazione teatrale, il processo è rappresentazione teatrale in qualche misura. È l'inizio e la fine. E io sono terrorizzato all'idea di mandarvi in camera di consiglio con il ricordo dell'avvocato Passeggi che vi ammorba dicendovi cose inutili, cose vane, ripetendo il noto e l'ovvio. Quindi, in nome di questo sacro terrore che mi divora, cercherò di essere veramente brevissimo e sintetico in queste mie repliche, alle quali peraltro vengo chiamato, e mi piace restituire l'onore delle armi che mi è stato concesso da alcune delle difese sul piano personale, repliche alle quali vengo chiamato dalla precisione, dalla acutezza in fatto e diritto delle conclusioni che sono state rassegnate dalle difese dei capisquadra e dei livelli apicali imputati dei reati di lesione. Voi ricorderete, vado brevissimo sul punto, il ragionamento che era stato svolto da questa parte civile nel addebitare le lesioni sia ai capisquadra che ai livelli apicali. A tutti i livelli, a tutti i piani della scuola si picchia. Vi è prova provata che a tutti i livelli, a tutti i piani della scuola picchiano, tra gli altri ovviamente, non solo, voglio dire, negare questo dato sarebbe negare l'evidenza e non fa gioco alla ricostruzione della parte civile. Picchiano anche quelli del settimo nucleo, i capisquadra sono con la loro squadra, i capisquadra ci dicono in indagini preliminari, quando ancora non sospettavano che poi la localizzazione delle loro posizioni ai vari piani in qualche maniera si sarebbe ritorta contro di loro, e quindi sotto questo profilo la prova, al di là del fatto di poter essere utilizzata contro sé in quanto dichiarazione proveniente dall'imputato, è però provvista di un crisma di genuinità. Queste dichiarazioni vengono ripetute in corso di dichiarazione spontanea, dibattimento, e quindi siamo in grado di incrociare i dati per dire chi è stato dove nel momento in cui. Per quanto riguarda Cantellini e Fournier, si ragiona sul fatto che comunque, abbandonando delle logiche, come dire, deteriori di bassa lega, quelle non potevano sapere, non potevano non aver visto, sapevano, avevano visto, perché sono stati dentro per un tempo apprezzabile. E dunque, le difese dei capisquadra mi dicono, per quanto riguarda Cantellini e Fournier, tu non sei in grado di dare una prova di una loro presenza apprezzabile, sotto il profilo ovviamente cronologico, all'interno del plesso scolastico. Per quanto riguarda i capisquadra, la tua ricostruzione si ferma davanti a due constatazioni. Una che, sono sincero, non mi ricordo se provenga dall'avvocato Salvemini, quindi dalla difesa dell'Avvocatura dello Stato, o se dalla difesa dei capisquadra, che sostanzialmente si esaurisce in questo argomento. Io me lo sono annotato brevemente, spero di non aver tradito il pensiero di chi ha, come dire, dedotto questo enunciato. La posizione di garanzia dei capisquadra si ferma alla specifica squadra che sono chiamati a comandare. Il secondo assunto, e invece in questo sono certo sulla provenienza dell'amico Rinaldo Romanelli, comunque, per quanto acuta possa essere la tua ricostruzione, caro Passeggi, in ordine alle presenze dei capisquadra ai piani, a me sono concesso che sia vero quello che tu dici, però comunque la tua capacità probatoria si ferma invalicabilmente al punto che tu non sei in grado di dirmi, nel momento in cui, faccio un nome per farlo, al primo piano viene picchiata la tua parte civile, Anna Julia Kuschkau, tu non sei in grado di dirmi in quel momento quale dei capisquadra è presente. Io vi vorrei fare vedere, l'avrete vista infinite volte, però volevo, come dire, portare la vostra attenzione, e vi giuro che sono 4 minuti e non di più, alcune parti della consulenza di parte civile, relativamente all'ingresso e ai primissimi minuti. Vi ha detto prima il pubblico ministero che dal momento in cui entra il primo operatore di polizia al momento in cui l'ingresso degli operatori di polizia è sostanzialmente terminato, passano 1 minuto e 15 secondi. È un dato che viene cronometrato. Io pregherei il dottor Bashmit di partire e andiamo a minuti 00:00:33:14. Se c'è un'opposizione, il Tribunale la deciderà.
Canto, forse facciamo prima a sentire la replica piuttosto che lei. Va bene? Prego.
Grazie, Presidente.
No, allora, non può continuare a interrompere, è dall'inizio che siamo... Quindi, per favore, lasci finire quello che deve dire. Prego.
Allora, dicevo, minuti, ore 00, minuti 00... secondi 33 centesimi 14, abbiamo l'ingresso del primo operatore di polizia. Pregherei di partire. Ecco, in questo momento lo vedete nel quadrante in basso a destra, stanno iniziando ad affluire gli operatori di polizia all'interno del plesso scolastico. La scena prosegue, tra un po' vedrete quello che vi ha descritto, mostrandovi ovviamente dal suo punto di vista il riscontro video l'avvocato Romanelli, cioè il fatto che si apre il portone laterale e c'è un movimento di persone che cominciano ad affluire verso il portone laterale, perché si vede che c'è questa ulteriore, diciamo così, valvola di sfogo per entrare all'interno dell'istituto. Dico di più, io convengo sostanzialmente sulla ricostruzione che viene fornita da Rinaldo Romanelli, pregherei un attimo di fermarci, relativamente al fatto che probabilmente, dato il minor numero di operatori che fa ingresso dalla porta laterale, l'ingresso dalla porta laterale inizia una trentina, una quarantina di secondi dopo l'ingresso del primo operatore dal portone principale, ma si conclude prima. Dal mio punto di vista questo nulla sposta, pregherei il dottor Bashmit di procedere. Signor Presidente, signori del Tribunale, tra un po', e saremo a ore 0, minuti 1, secondi 48, io ho segnato centesimi 6, vedrete che l'ingresso è sostanzialmente terminato. Ci sono alcuni operatori che, eccoli, si accalcano, ma non c'è più calca, entrano abbastanza tranquillamente, vedrete che non ci sono più operatori del settimo nucleo. Dal momento dell'ingresso del primo operatore a questo momento sono passati un minuto e 15 secondi. In questo minuto e 15 secondi gli operatori del settimo nucleo sono tutti dentro. E dentro Fournier, il quale, ce lo dice lui, è entrato tra i primi, e dentro Canterini, che ce lo dice e gli crediamo, non sposta molto, è entrato tra gli ultimi. A questo punto noi abbiamo un buio di immagine che dura circa un paio di minuti relativamente a quello che succede all'interno dell'istituto. Abbiamo però ovviamente ragione di ritenere che all'interno della scuola, quale che sia il contenuto dell'operazione, il contenuto materiale, gli atti che sono in esecuzione, l'operazione di polizia, di messa in sicurezza, sia in corso. Pregherei il dottor Bashmit di andare a minuti 3, secondi 49 e centesimi 09. Avanti, per favore. Ecco. Proseguiamo, per favore. Ecco, lì vedete nel basso a sinistra il cosiddetto coda di cavallo, nel riquadro di basso a sinistra, in azione, che bonifica e mette in sicurezza il luogo. Ecco, arriviamo qui a 3.49, ancora un poco avanti per favore. Ci fermiamo un attimo. Lo avete visto appena passato in quella finestra e proseguiremo nella scena e vi avrete modo di verificare che siamo al secondo piano. In questo momento gli uomini di Canterini, e questo si riconosce dalla foggia del casco e dal fatto che sia opaco, sono in azione a un piano che, abbiamo detto, pregherei di ripartire, si riconoscerà essere il secondo. Dall'ingresso del primo uomo sono passati 2 minuti e 16 secondi, 2 minuti e un secondo dall'ingresso dell'ultimo. A 3 minuti e 56, pregherei un attimo il dottor Bashmit di tornare indietro, ancora un operatore del settimo nucleo, almeno noi lo identifichiamo come tale. No, ovviamente no. ancora un operatore del settimo nucleo, è ripreso sempre al piano secondo. Adesso ci arriviamo. Lo so, vabbè, la scorriamo e vediamo di arrivarci. Eccolo, lo vedete nel riquadro a destra, in alto. Andiamo ancora avanti, progressivamente. Vedrete uno zoom, ci portiamo al primo piano, arriviamo al minuto 4 secondi 15. Minuto 4 secondi 15. Vedete, qui siamo al primo piano, al quale nel frattempo si è accesa la luce, un operatore di polizia che noi riteniamo di identificare nuovamente come appartenente al settimo nucleo dalla foggia del casco è ripreso al primo piano. Andiamo avanti e ci fermiamo a 00:04:23. Ecco. Siamo sempre al primo piano, lo vedete nei due riquadri in basso a destra, c'è un via vai di persone al piano, le quali nuovamente hanno una divisa, qua si riconosce anche il cinturone, nel senso che non vi è un cinturone bianco che rifletta la luce, di nuovo operatori del settimo nucleo. Sono passati oltre 2 minuti e mezzo dall'ingresso dell'ultimo operatore, quasi 4 minuti. Dall'ingresso del primo. Andiamo ancora avanti e ho quasi finito di abusare della vostra pazienza. Andiamo a 4:56. Stop, un attimo indietro. Vedete, c'è una panoramica dell'edificio, si arriva al terzo piano e vedrete che ci sono degli operatori che nuovamente, per la foggia del casco, possono essere riconosciuti come appartenenti al settimo nucleo. Dopo questa immagine abbiamo un blackout di riprese, evidentemente nel frattempo è iniziata l'operazione, il segmento di operazione Pascoli e conseguentemente le telecamere vengono spente, abbiamo un blackout che non ci permette di ulteriormente contrassegnare con quanto accade con immagini provenienti dall'edificio di fronte. Traendo le somme, dal minuto in cui entra, il momento in cui entra il primo operatore, al momento dell'ultima ripresa, che dà con certezza operatori del settimo nucleo presenti, passano dunque 4 minuti e 23 secondi. Se Fournier entra tra i primi, evidentemente non è credibile la storia nella quale egli ci dice entro, sto per poco al piano terra, sto per poco al primo piano, vedo quel che vedo, grido basta basta e tutti escono. Vale per Fournier, vale per Canterini, il quale ci dice di essersi soffermato pochi secondi a piano terra e di aver visto Fournier e il resto lo sapete, non ve lo ripeto, vale per tutti i capisquadra che stanno dentro per diversi minuti ed essendo il pestaggio, ve l'ha detto, continuo e insistente, vedono quello che vedono e si girano dall'altra parte. Insisto nelle proposte e conclusioni.
Vi sono altri delle parti civili che devono parlare? Prego.
Signor Presidente, prendo la parola brevemente per consegnare
una brevissima memoria di replica sul punto, ma soprattutto per esprimere la mia piena adesione alle repliche dei PM e insieme appunto all'apprezzamento per il coraggio di riprendere il tema della violazione, della sospensione dei diritti di quella sera, che è il cuore di questo processo, un coraggio che fa venire in mente il motto guai al paese che ha bisogno di eroi, nel senso che dovrebbe essere la normalità dell'argomento di questo processo, ma che a mio avviso nelle difese è rimasto come uno sfondo indistinto, naturalmente nella comprensibile impegno di difendere il particolare delle singole posizioni, e un coraggio e il avere sentito il dovere, nonostante il tempo trascorso, un clima certamente non favorevole, un clima che non credo di esagerare a definire anche vagamente animoso, come si è verificato anche oggi con le interruzioni al pubblico ministero che difende un officium che dovrebbe essere una cosa normale, naturale, che è il compito che hanno nell'istituto del processo. Grazie.
Grazie, avvocato. Non c'è nessun altro delle parti civili? Avvocato Taddei, prego.
Solo, ovviamente non ho nulla da aggiungere sulle repliche, volevo soltanto segnalare che un verbale d'udienza c'era un'incompletezza, quello del 19 settembre, lo facevo in udienza appunto perché sia poi apportata questa rettifica, semplicemente non veniva dato atto che rassegnavo le conclusioni anche per Sibler Steffen per un mero errore materiale, ovviamente le conclusioni sono in atti e deposito con l'occasione deposito la nota integrativa delle spese che mi ero riservato di depositare all'esito delle mie conclusioni. Grazie.
Allora, credo che avevamo fissato il 6 novembre per le repliche del responsabile civile e delle difese. E avevamo messo il 7 per l'ultima replica dell'avvocato Zunino. L'udienza del 7 sarà difficilmente fattibile, celebrabile, e quindi dovremmo andare al 12. Quindi l'ultima replica dovrebbe essere il 12. Come? Beh, ma lei tanto replica prima. Il 6 replicano tutte le difese. Era l'ultima replica dell'avvocato Zunino, che era fissata per il 12. Quindi, invece che il 7 sarà il 12. Il 7 non terremo udienza, ma andiamo al 12. Quindi ci vediamo il 6. Arrivederci, buongiorno.